question time. Interrogazione di Olivetti Giulia, capogruppo di Insieme al Centrosinistra, relativa a viaggio a Bruxelles dell'assessore Montanari e di una delegazione del coordinamento No Autostrada Cispadana. La parola a Giulio Olivetti, Centrosinistra.
Allora, intanto buonasera a tutti. Alle? Non si sente? Sì? Vado. Premesso che il giorno 11 ottobre l'assessore Elisa Montanari si è recata a Bruxelles insieme a quattro membri del coordinamento No Autostrada per portare le loro ragioni contro l'opera autostradale Cispadana alla Commissione Petizioni della Comunità Europea, come riporta il sito del settimanale Voce. Premesso che le spese di rappresentanza per le pubbliche amministrazioni possono essere disposte solo se e in quanto l'esigenza di rappresentatività dell'ente sia stata preventivamente accertata e definita nei suoi termini essenziali, in atti regolamenti o quantomeno in atti amministrativi generali, da emanarsi di regola da organi diversi da quelli cui compete l'ordinazione delle singole erogazioni. Premesso che forse non ho stampato un pezzo. Scusate, tu ce l'hai stampata? Scusate, scusate, ma mi ha stampato mi ha tagliato un Premesso che le spese di rappresentanza degli enti locali sono oggetto di specifica disciplina dell'articolo 16,26 della legge 148/2011 che le ha assoggettate al controllo della Corte dei Conti, ritenuto che sviluppare e sostenere petizioni non è una funzione istituzionale ma politica, considerato che, come riportato dal giornale Il Resto del Carlino, erano presenti a Bruxelles il presidente del coordinamento Comitati in Autostrada accompagnato da consiglieri e rappresentanti del Movimento 5 Stelle Nunzio Tinchelli, Renzo Razzaboni, Luca Ferrioli e Elisa Montanari, premesso che nel mese di luglio di quest'anno è stato pubblicato il decreto di via della Cispadana concludendo il percorso di valutazione di impatto ambientale, chiediamo con risposta scritta ed in consiglio se questo viaggio è stato pagato con soldi pubblici provenienti da spese di rappresentanza e nel caso a quanto ammonta la spesa totale, se si ritiene un viaggio di natura istituzionale di fornire tutti i documenti presentati alla commissione per conto del comune di Novi. Grazie, scusate.
Grazie. A questo punto passo la parola a Montanari Elisa, della lista civica.
Si sente?
Sì.
Con riferimento all'interrogazione per la quale si fornisce risposta, si specifica che il viaggio a Bruxelles è stato fatto a titolo personale, senza coinvolgere in alcun modo l'aspetto istituzionale e senza utilizzare soldi pubblici provenienti da spese di rappresentanza, proprio per non dare adito a strumentalizzazioni politiche rispetto al tema della Cispadana. Non mi sono presentata in Commissione Petizioni Europea con la fascia da sindaco o come assessore del Comune di Novi di Modena, ma come Elisa Montanari, nata Mirandola, l'8 del 9 del 75, residente a Novi di Modena. Non sono state presentate le petizioni come Comune di Novi di Modena. La prima, la numero 1468 del 2016, è stata presentata da Luca Ferrioli e dal gruppo Cittadine 5 Stelle Cento e Frazioni, operanti nel territorio del Comune di Cento, Ferrara. La seconda, la numero 180 del 2011, è stata presentata da Benvenuto Razzaboni e Cinzia Vaccari, come Movimento 5 Stelle di Mirandola e come gruppo di cittadini che ha collaborato alla raccolta delle firme. La scelta di partecipare ed autofinanziarmi questo viaggio a Bruxelles è stata motivata dal mio interesse personale e dal fatto di essere coerente con ciò che ho affermato in campagna elettorale nella mia lista civica, e cioè il fatto di sostenere con forza il progetto della Cispadana come strada interprovinciale e scorrimento veloce, modificando l'attuale progetto di autostrada chiusa e a pagamento presente nella bozza di PRIT 2015-2025, tra l'altro non ancora in discussione all'Assemblea Legislativa Regionale. L'appoggio alle petizioni in Commissione europea, inoltre, seppur seguente alla pubblicazione il 9 settembre 2017 e non come riportato da voi il luglio 2017, in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di valutazione di impatto ambientale del 25 luglio 2017, è motivato dal fatto che come lista civica non riteniamo il tema concluso e la Commissione Petizioni Europea l'ha confermato se ascoltate le registrazioni della seduta in streaming. Dato che questo progetto di autostrada ha più di 200 prescrizioni, manca ancora la conferenza dei servizi definitiva, il tracciato è obsoleto e crediamo possa risolvere i nostri non risolvere i problemi di viabilità, ma che invece ne crei parecchi da un punto di vista di impatto ambientale e di salute e spese pubbliche. Sul fatto, infine, che sviluppare e sostenere petizioni non è una funzione istituzionale politica, vorrei sottolineare che anche un cittadino che fa parte di un'istituzione può presentare e sostenere petizioni in commissione, petizione europea, in base agli articoli 20 e 227 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e all'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Lo conferma inoltre anche il fatto che presenti in aula c'erano due sindaci del Milanese, uno dei quali di Cassinetta di Lugagnano, primo comune in Italia ad adottare lo zero consumo di suolo, a presentare una petizione nel medesimo giorno e rispetto a un argomento simile. Per concludere, anche se non si è trattato di un viaggio di natura istituzionale, presento in allegato questa risposta e con l'approvazione del coordinamento Cispadano in autostrada le due petizioni presentate in Commissione Europea Petizioni e con i relativi allegati, credendo che sia importante condividere con l'opposizione anche temi che non sostengono. Grazie.
Grazie. Olivetti, Giulia, centro-sinistra.
Ok, è rimasto acceso. Bene, grazie. Condividiamo questa scelta dell'assessore e ci riteniamo soddisfatti pienamente della risposta. Grazie mille.
Grazie. Facciamo l'appello. Diaci Enrico.
Presente.
Bacchelli Susanna. Diaci Marzia. Fabri Mauro. Fracavallo Alessandro, Gagliotto Gloria, Grossi Giorgia, Malavasi Norma, Martinelli Riccardo, io sono presente, Turci Elisa, Zanardi Matteo, Montanari Elisa, Ferrari Marco non sarà presente perché mi diceva la Giulia che ha subito un incidente, quindi non potrà essere dei nostri questa sera e non si sa fino a quando. Olivetti Giulia, Rossi Marina, Zenoni Dario mi ha messaggiato che non poteva essere tra noi stasera perché aveva problemi di lavoro. Rossi Barattini mi ha mandato una mail e mi ha confermato che stasera non sarebbe potuto venire per problemi di lavoro. Grazie. Saluto tutti, ringrazio per la presenza la segretaria Anna Messina, il sindaco, tutti i consiglieri e il pubblico dei tre centri che compongono il comune. Penso che potremo chiamare storico questo consiglio, dato che per la prima volta lo si fa a Sant'Antonio. Abbiamo deciso questa modalità. Questa modalità per informare ed essere più vicini al cittadino novese qualunque sia il domicilio. La nostra priorità è quella di portare a tutto il territorio la voce dell'amministrazione e di interagire con tutti, sapendo che spesso la distanza, anche se non eccessiva, lascia dei vuoti che non permettono al semplice cittadino di esprimere le proprie capacità, che altrimenti potrebbe produrre idee ed azioni che nel nostro contesto farebbero la differenza. Bene, devo informare il pubblico che non potrà intervenire durante il consiglio e che qualunque sia il tema lo potrà esprimere ai nostri consiglieri alla chiusura dei lavori. Grazie e iniziamo i lavori. Do la parola al segretario Anna Messina, che introdurrà il DUP.
Allora, io cercherò di essere molto, molto sintetica, però insomma questo è un documento importante che viene presentato al Consiglio. La presentazione che farò ha una valenza prevalentemente ovviamente tecnica, nel senso che poi il dibattito politico si svilupperà in sede di approvazione di questo documento. Quindi è un pochino il lavoro che è stato fatto e di che cosa si tratta. Mi permetto in questo di ringraziare da subito la dottoressa Mussini che è qui con noi, perché ovviamente è stata poi la persona che ha coordinato anche all'interno della macchina un po' tutto il lavoro di preparazione, oltre ovviamente agli amministratori che gli hanno dato poi invece il contenuto, insomma la sostanza da questo punto di vista. Allora, che cos'è il DUP? Il DUP è il principale strumento di programmazione dell'ente. Strumento di programmazione che vive quindi in abbinamento poi agli strumenti contabili, quindi al bilancio sostanzialmente di previsione. Il DUP è uno strumento nuovo, nasce di fatto per la prima volta nell'anno 2015, quindi come strumento di programmazione ha veramente un'età molto 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 giovane, insomma ha appena 2 anni di vita. Ed è lo strumento che ha sostituito quella che una volta era la relazione previsionale programmatica che accompagnava il bilancio. La cosa importante probabilmente da dire è che il DUP viaggia con una filosofia molto molto diversa dalla relazione previsionale programmatica, cioè nel senso che è un po' come la legge finanziaria dello Stato, cioè la filosofia è un po' quella, diciamo, mutuata in qualche modo dalla legge finanziaria dello Stato. Io faccio programmazione, la faccio di lungo respiro, addirittura per l'intero mandato, dopodiché il bilancio, tra virgolette, traduce questa programmazione esclusivamente negli aspetti contabili. Ma questa è la programmazione dell'ente, quella che disegna un po' gli scenari strategici e quindi politici. Con questa prima slide abbiamo voluto un po' farvi vedere il percorso appunto che dal 2015 abbiamo fatto, ed è un percorso che ci porta a questa presentazione del DUP 2018. DUP 2018 che eccezionalmente per il comune di Novi viene fatto nella stessa serata in cui vengono presentate e approvate le linee programmatiche di mandato, perché di fatto con l'insediamento della nuova amministrazione abbiamo atteso, come dicono le norme, che l'amministrazione elaborasse le linee programmatiche di mandato, perché quello è il documento politico che poi il DUP deve in qualche modo tradurre in strategie e in obiettivi. E quindi in questo senso questi due atti li vedete abbinati diciamo questa sera. È un percorso tutto nuovo che ha portato di fatto a elaborare il primo DUP nel 2016, ha portato poi di fatto nel corso del 2017 ad avere la prima rendicontazione di questo strumento e la elaborazione di un altro strumento nuovo che è il bilancio consolidato, cioè il comune non può vivere più o non può essere visto più da un punto di vista finanziario come una cosa a sé stante rispetto ai soggetti che gli stanno intorno, cioè quelli che in qualche modo viaggiano sotto la sua ala di controllo, e quindi di questo bisogna darne atto anche all'interno dello strumento bilancio. Il DUP si compone di una sezione strategica e una sezione operativa. Nella sezione strategica si conducono analisi, cioè è la fase in cui io dico chi sono rispetto ovviamente a quello che mi sta intorno, quindi l'analisi delle condizioni esterne, e chi sono però anche io rispetto a questo contesto, quindi un'analisi delle condizioni interne. questa parte della sezione strategica aiuta sostanzialmente a definire quelli che vengono chiamati gli indirizzi e gli obiettivi strategici, cioè rispetto al chi sono verso l'esterno e a chi sono io, disegno un po' la mia strategia, no? Mi posiziono rispetto a questo contesto. Poi abbiamo invece una sezione operativa che si compone di due parti. Nella prima parte abbiamo la declinazione della strategia in obiettivi operativi, con una cosa importante che vedremo, che sono gli indicatori di risultato. Disegniamo lo scenario delle risorse, cioè di che cosa disponiamo per portare a casa sostanzialmente quegli obiettivi, e diciamo anche qual è un po', tracciamo un pochino il percorso di quello che è il mondo delle partecipate, cioè di quei soggetti ai quali l'ente partecipa e che quindi rappresentano appunto questo un po' concetto di gruppo, no? di un po' di holding. E poi abbiamo una parte seconda invece che declina la cosiddetta programmazione settoriale, perché noi facciamo anche tanta programmazione di settore specifica. Nella sezione quindi strategica di questo documento che è stato approvato dalla Giunta, voi trovate, siccome il DUP nasce come abbiamo detto nel 2015, man mano negli anni viene aggiornato, quindi non è il disegno di scenario parte dal 2015, e quindi noi dentro questo documento che vi presentiamo troviamo che cosa? L'aggiornamento di questo contesto alla data del 31 dicembre del 2016, troviamo l'aggiornamento di tutti quelli che sono i dati rilevanti ISTAT, cioè chi siamo rispetto a tutta una serie di indicatori statistici. Cosa ci aspetta con la legge di stabilità 2017 che è in discussione in Parlamento, insomma, che è partita con il suo ITER, quindi col nuovo documento di finanza pubblica e con la nota di aggiornamento al documento di finanza pubblica, perché come sapete noi non possiamo prescindere da quello che viene deciso a Roma, diciamo, rispetto ovviamente a tutta una serie di elementi. Sono stati aggiornati gli indirizzi strategici, c'è tutta la parte che riguarda il cosiddetto GAP, gruppo amministrazione pubblica, gli aggiornamenti che riguardano la dotazione organica e il fabbisogno di personale e le opere in corso di realizzazione, perché viene fatto anche uno step del a che punto siamo rispetto ovviamente alle opere in corso di realizzazione. Dico subito una cosa importante. Ovviamente qual è l'elemento più significativo che ha cambiato lo scenario? Sono ovviamente le elezioni. A Novi si è votato, abbiamo avuto l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale il 24 giugno del 2017 e tra l'altro vi devo dire siamo il primo comune del gruppo Unione, chiamiamolo così, che ha questo cambiamento. E quindi facciamo un po' da test, diciamo tra virgolette, anche in questa attività di aggiornamento dello strumento, perché è la prima volta che ci troviamo con un DUP che deve essere aggiornato tenendo presente che c'è stato anche il passaggio delle elezioni e quindi di fatto l'insediamento di una nuova amministrazione. Insediamento della nuova amministrazione di cui notate la traccia più significativa dove? Nella parte ovviamente dove si disegnano gli indirizzi e gli obiettivi strategici, perché è la nuova amministrazione che per il mandato traccia la sua strategia. Strategia che per il mandato 2017-2022 è stata delineata su 10 grandi linee di indirizzo. Abbiamo economia e lavoro, con tutta la parte delle politiche che riguardano l'economia competitiva e sostenibile, la comunità che ricostruisce, e qui non penso di dover dire moltissimo da questo punto di vista, l'amministrazione partecipata e aperta, quindi tutto quello che ha a che fare con le scelte in questo ambito della partecipazione, la comunità che innova. Abbiamo la comunità sicura, quindi le politiche per la sicurezza, territorio e ambiente con le politiche per la riqualificazione del territorio, le politiche culturali e giovanili, le politiche per la scuola nell'indirizzo 8 che è la comunità educante, le associazioni in rete con le politiche per lo sport e l'associazionismo, il welfare di comunità che sono le politiche sociali. Nel fare questo disegno, forse la nota più importante che va rimarcata è che alcuni di questi indirizzi ovviamente si rifanno a scelte strategiche che vengono fatte in un ambito che è l'Unione delle Terre d'Argine, perché ovviamente ci sono, l'esempio più facile da fare è quello del welfare di comunità, quindi le politiche sociali. Le politiche sociali, sapete che le funzioni in materia di servizi sociali sono state trasferite all'Unione delle Terre d'Argine e quindi Novi, tra virgolette, gioca la sua partita politica e strategica in quell'ambito rispetto alle politiche. E quindi per quegli indirizzi che fanno riferimento a diciamo funzioni e servizi trasferiti all'Unione, la strategia che trovate dentro il DUP è ovviamente quella che è stata condivisa a livello di Unione delle Terre d'Argine, insomma. Questo come elemento. Questo quindi della sezione strategica, le cose significative sono: abbiamo aggiornato tutta quella che è l'analisi di contesto interno e esterno e ovviamente abbiamo fatto un po' il punto della situazione, in particolare per una serie di fattori importanti, ad esempio le opere pubbliche, e poi soprattutto è stata disegnata la nuova strategia politica dal 2017 al 2022 in relazione all'insediamento della nuova amministrazione. Nella sezione invece operativa, quegli indirizzi strategici sono stati declinati in obiettivi operativi e in indicatori di risultato. Allora, qui qual è la particolarità che vi segnalo subito? È che proprio perché siamo i primi a registrare questo passaggio, la sezione operativa si compone di due, rispetto agli obiettivi operativi, ha due anime. Ci sono gli obiettivi operativi e gli indicatori della nuova amministrazione e c'è ovviamente il consuntivo degli obiettivi operativi e degli indicatori dell'amministrazione che ha cessato la sua attività a giugno. Quindi questa è un pochino la particolarità. Per quanto riguarda le risorse, cioè quello che ci serve per mandare avanti questi obiettivi e per cercare di raggiungerli, i valori sono stati aggiornati all'assestamento di bilancio, così come sono stati aggiornati sostanzialmente la parte che riguarda le partecipate, ma sulle partecipate recentemente in Consiglio avete approvato il piano di razionalizzazione, quindi direi che diciamo è fresco lo strumento di aggiornamento, e vedrete è stata aggiornata anche la programmazione di settore. Per darvi un'idea di che cosa parliamo, allora faccio questa premessa importante. Il DUP, tra virgolette, deve definire la strategia politica, indicare gli obiettivi operativi per mettere in campo quella strategia, ma misura la politica, cioè è uno strumento per misurare la politica, non è uno strumento per misurare la struttura tecnica. Dico che voglio fare certe cose e nell'arco dei 5 anni mi misuro e faccio vedere insomma a che punto sono rispetto alle cose che in qualche modo ho messo in campo. Quindi qui è stato fatto un esempio, è stata messa una slide ma a titolo esemplificativo, no? Allora, ad esempio, nell'indirizzo strategico 7, che è quello delle politiche culturali e giovanili, l'obiettivo strategico, che è stato uno degli obiettivi strategici, è l'aggregazione, quindi in qualche modo lavorare su questo tema. Poi trovate i riferimenti al bilancio, che sono le missioni e i programmi, per chi ovviamente vuole poi trovare l'aggancio anche con le risorse economiche. E trovate declinato come obiettivo operativo quello di favorire le occasioni di incontro attraverso iniziative pubbliche rivolte in particolare ai giovani. Quindi obiettivo linea strategica comunità inclusiva e partecipata, politiche giovanili e culturali, obiettivo strategico aggregazione, uno degli obiettivi operativi è favorire le occasioni di, come faccio aggregazione? favorendo le occasioni di incontro rivolte ovviamente ai giovani. Questo è l'obiettivo operativo, poi vedete qua c'è l'indicatore, quindi come la misuro però questa cosa? La misuro andando a guardare il numero di iniziative, scusate ma gli occhiali sono quelli che sono, numero di iniziative, numero di progetti, su ovviamente il numero di iniziative, progetti, laboratori, Novi, Rovereto, Sant'Antonio. Quindi vado a vedere che cosa riesco a produrre in termini di iniziative, di progetti, di laboratori. E poi vedete che questo indicatore però ha questa griglia dove per essere misurato è importante che io stabilisco su che cosa vengo misurato, cioè da dove parto nella misurazione e rispetto al dove parto nella misurazione dove voglio arrivare, perché questo ovviamente è un po' il sistema. E quindi qui si dice che il valore di riferimento, che in questo caso è il periodo dall'1/1/2016 al 31/12/2016, è 5. Il valore che mi aspetto di arrivare nel 2017 è 5. Poi vedete che in questo caso però è stata scelta un'azione progressiva, per cui dal 2018 al 2022 mi aspetto di partire da 5, di fatto di arrivare ad almeno 8 iniziative l'anno che realizzo su questo target, per questo target. Altro esempio sostanzialmente, per farvi sempre capire, cambiamo indirizzo strategico. Qui siamo nell'amministrazione partecipata e aperta. L'obiettivo strategico è consulte di frazione, l'obiettivo operativo è istituire le consulte di frazione, l'indicatore ovviamente che cos'è? Nella prima fase attivare le consulte, cioè io mi posso cominciare a misurare se intanto attivo le consulte. Allora l'attivazione delle consulte diventa il progetto che penso di riuscire a portare a casa o che voglio portare a casa nel 2018. Dal 2019 al 2022 invece mi pongo un indicatore che è quanti incontri minimi all'anno voglio realizzare per questo strumento, da questo punto di vista. Questo però per farvi due esempi di come il DUP sviluppa quel discorso, indirizzi strategici, indirizzi operativi, indicatori. Poi avete ovviamente la parte, dentro questo DUP, la parte che consuntiva l'attività dell'amministrazione chiusasi l'11 di maggio del 2017. Come potete notare, l'impostazione è assolutamente identica, cioè l'impostazione non è cambiata. Quindi abbiamo sempre i programmi, abbiamo gli obiettivi operativi, abbiamo gli indicatori, i valori di riferimento, i target e, per chi ovviamente fosse interessato, può andare a vedere un pochino quello che è il dato consuntivo della fino di fatto a maggio del 2017. Però, come capite, sostanzialmente l'impostazione è stata replicata. Come vi dicevo, nel documento unico di programmazione confluiscono anche i cosiddetti strumenti di programmazione settoriale. Che tipi di programmazione facciamo noi settoriale? Facciamo il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche, facciamo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, se il patrimonio se ne abbiamo ovviamente, il programma triennale del fabbisogno del personale, quello degli acquisti di beni e servizi superiore a 40.000 euro. In realtà vi devo dire che con questo tipo di programmazione partiremo nel 2019, e quindi oggi abbiamo un obbligo solo di programmare gli acquisti di beni e servizi superiori a 1.000.000 di euro, ma Novi non ne ha, quindi tra virgolette gli acquisti di questa portata si fanno in unione, quindi Novi diciamo che non ne ha. E poi c'è il cosiddetto piano triennale di razionalizzazione, di tutta una serie di misure. Quindi, come vedete, dentro il documento unico di programmazione confluiscono anche questi strumenti di programmazione settoriale. Ultima nota, quella che riguarda il GAP, questo gruppo amministrazione pubblica. Cioè, di fatto, noi non possiamo più pensarci come soggetto che opera in solitudine, nella misura in cui abbiamo qualcuno che ci sta intorno, che noi controlliamo e sul quale esercitiamo un'attività, sul quale incidiamo sostanzialmente. Io su questo semplicemente vi dico che il gruppo amministrazione pubblica del Comune di Novi lo vedete qui rappresentato, ma lo vedete qui rappresentato su tre grandi contenitori, perché io posso avere della gente che mi sta intorno che controllo o alla quale sostanzialmente partecipo, poi tra questi soggetti ce ne sono alcuni, quelli che vedete nel riquadrino più piccolo, sui quali la misura della mia partecipazione, il tipo della mia partecipazione richiedono che io vada a fare anche una verifica puntuale dei bilanci e che io in qualche modo questi bilanci li consolidi col mio, cioè in modo da non avere tra virgolette sorprese. La banalizzo, però il concetto è questo, no? Cioè ci sono soggetti rispetto ai quali la mia partecipazione in termini economici è significativa e quindi io devo dare atto che quello che accade in quei bilanci deve trovare una esatta tra virgolette corrispondenza nelle poste che io in qualche modo gestisco all'interno del mio bilancio. E in questo riquadrino più piccolo per noi si trovano quattro soggetti: AIMAG, il Consorzio Attività Produttive, l'ACER di Modena e l'ASP delle Terre d'Argine. Sull'ASP delle Terre d'Argine però vi dico subito che da questo riquadrino, ma anche da quello più generale, già nel 2018 non la vedrete più, perché l'ASP delle Terre d'Argine è passata sotto la proprietà dell'Unione e quindi diciamo andrà a confluire nel GAP dell'Unione, quindi andrà a far parte del gruppo amministrazione pubblica dell'Unione. Qua vi abbiamo messo alcuni elementi economici, diciamo, sul che cosa determina sostanzialmente l'entrare o non entrare nell'ambito del bilancio consolidato. Sull'iter di approvazione sono stati riportati questi documenti, poi ovviamente sono disponibili, queste slide verranno rese ovviamente disponibili come tra virgolette sintesi, ma qui è stata riportata un pochino la scaletta del percorso, no? Degli atti che segnano questo percorso. Vi devo dire che il DUP non è uno strumento facilissimo da approcciare, anche perché è stata fatta una scelta nel 2015, una scelta che ritengo importante e che questa amministrazione ha confermato, e siamo contenti di questo, devo dire, e cioè poche parole, perché se vi ricordate le relazioni previsionali e programmatiche, volumi di bla 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 bla, e invece qui c'è un'impostazione da questo punto di vista molto più snella, molto anche meno manovrabile tra virgolette dal punto di vista cioè molto chiaro strategia, come la vogliamo declinare, come ci misuriamo, quindi questo è un pochino il punto nodale. In questo c'è continuità, cioè nel senso che anche perché è un'impostazione un pochino di Unione, quindi erano delle scelte che erano state fatte a livello di strumento dell'Unione. È chiaro che invece sul merito, sui contenuti, l'amministrazione ovviamente ha tradotto dentro questo contenitore, quindi dentro questa impostazione, invece le linee programmatiche di mandato che dopo andrete ad ascoltare. Quindi il merito ovviamente invece è tutto riproducibile alle scelte di questa amministrazione. Grazie.
Grazie alla segretaria. Ora passiamo al punto 2, approvazione delle linee programmatiche. Scusate, è previsto il dibattito, quindi chi vuole la parola gliela posso dare. Bene, passo la parola a Giulio Olivetti, centro-sinistra.
Grazie della presentazione. Ho insomma alcune domande anche per orientarci un pochino poi nella lettura e nell'approccio del documento nei prossimi giorni. Immagino che lo invierete insomma breve. Allora, la prima domanda che ho è questa: con che criterio è stato costruito l'elenco delle opere in corso di realizzazione e quindi se sono opere accantierate, opere aggiudicate, opere per cui è stato approvato un progetto? Insomma, volevo sapere qual era il criterio con cui è stata costituito l'elenco. Una seconda domanda invece riguarda l'iter di approvazione, quindi di fatto poi quando ci sarà la discussione, cioè adesso naturalmente c'è stata una presentazione generale sull'impianto generale del documento, dopodiché noi lo dovremo leggere e sarà portato all'approvazione, quindi chiedevo anche nelle more dell'approvazione del regolamento di contabilità se sarà portato questo documento all'approvazione, se passeremo direttamente all'approvazione della nota di aggiornamento, insomma come ci si intendeva muovere. Infine una prima considerazione, se ho capito bene, quindi queste sono due domande proprio tecniche, una prima considerazione che faccio è questa, cioè se ho capito bene è rimasto l'impianto fatto come era stato fatto nella precedente amministrazione, per cui nella parte strategica e nella parte operativa che riguarda le politiche conferite all'Unione delle Terre d'Argine si fa un semplice rimando, la dottoressa annuisce, quindi ho capito bene, si fa un semplice rimando alle politiche e alle strategie dell'Unione. Ecco, secondo me questo è un passaggio che vorrei sottolineare, perché nella precedente amministrazione in Unione vi era un'unità politica diversa rispetto adesso, e secondo me con questa scelta ci denota che per una fetta grande di strategie di questo comune la vostra parte politica va poi ad affidarsi a scelte politiche già fatte dal Partito Democratico in Unione, cioè per sicurezza, welfare, scuola, servizi sociali, tutti i servizi di staff, la ragioneria, i sistemi informativi, la protezione civile. Voi richiamate nel vostro documento strategico le strategie già scelte in Unione con un DUP che già in Unione sta avendo il proprio corso. Ecco, questa è la nota politica che vorrei sottolineare come prima considerazione, rimandando poi tutte le successive considerazioni naturalmente quando entreremo nel merito del documento dopo aver avuto la possibilità di leggerlo.
Grazie. Qualcuno vuole? Passo la parola al vice sindaco Mauro Fabbri.
Adesso penso che la risposta sia da dividere con la dottoressa Messina per alcune parti, su alcune invece intervengo io. È chiaro che le opere in corso di realizzazione sono derivate dal bilancio che abbiamo approvato con la variazione, quindi quello che riporta l'elenco delle opere in corso di realizzazione è chiaramente lo stesso di quello che è stato approvato nell'equilibrio, perché le opere già in corso di realizzazione sono già definite da quello che è il bilancio in corso. Sull'aspetto invece del proseguimento, no, è chiaro che negli obiettivi strategici, così come sono stati elencati, discendono tutta una serie di azioni legate a obiettivi operativi da raggiungere, e quindi su quell'aspetto si evidenziano anche delle differenze su cose nuove, però è chiaro che quello che, se ho capito bene la domanda, mi hai chiesto quello che è in corso di realizzazione, non ancora da eseguire, quindi quello no, quindi ci chiariamo. Comunque a pagina 55 sono elencate, chiaramente parliamo di un documento di oltre 180 pagine e quindi a pagina 55 puoi trovare quell'aspetto in particolare. Un accenno, sì, provo, grazie.
Cioè, è chiaro che non possono, cioè, che i numeri non possono essere diversi rispetto all'ultima variazione di bilancio, però dato che quello è un elenco, diciamo così, non è l'elenco delle opere pubbliche, è un elenco diverso, anche lo chiamo così, extracontabile, che ha una sua significatività e dal punto di vista politico è importante guardarlo. Volevo capire con quale criterio, cioè lì ci sono le opere, allora l'elenco triennale delle opere pubbliche sono le opere programmate, quelle sono le opere in corso di realizzazione, ok? Vorrei capire se sono opere, lì dentro ci sono opere per cui è stato approvato il progetto, oppure in corso di realizzazione avete inteso opere che sono accantierate, cioè vorrei sapere in base a quale criterio avete inserito le opere all'interno di quell'elenco, e perché i criteri possono essere diversi, non è definito nel principio contabile, quindi in base a che criterio avete inserito quelle opere, gli importi che sono lì riportati, a che importo contabile si riferiscono, perché è chiaro che il programma triennale delle opere è il preventivo. Invece quella tabella può essere costruita in base a vari criteri e vorrei capire che criterio voi avete utilizzato.
Tu, Roberto, hai capito meglio di me? Perché è chiaro che noi abbiamo sviluppato quello che è il nostro programma in una serie di opere che sono indicate però come obiettivi. Quindi se Roberta ha capito meglio di me.
Passiamo la parola a Roberta Mussini.
Sì. Buonasera. Allora, si tratta delle opere previste a bilancio nel triennio, quindi 2017-2019. Principalmente si tratta degli interventi legati e inerenti alla ricostruzione al sisma. L'importo che è riportato è quello dei 3 anni. Ci sono opere alle quali è stato dato l'incarico di progettazione, altre che non è ancora stato dato, altre che sono in corso, quindi diciamo che lo stato delle opere è varia, bisognerebbe guardarne ogni singola. Però comunque sono quelle che si trovano negli interventi iscritti a bilancio e che comunque verranno realizzate. Quindi se ci sono alcune che al momento ci sono delle possibilità che non verranno realizzate per i tempi o per altre motivazioni, quelle non sono state riportate.
È chiaro che l'elenco banalmente è in aggiornamento, visto la vita breve di questa amministrazione. Una voce che prima non c'era e oggi c'è sono gli interventi sul ripristino delle scuole elementari di Rovereto. Quindi è chiaro che è un documento che prende quello che c'era prima, lo porta a compimento e altri sono comunque da iscrivere adesso man mano.
Quindi. Questo è col bilancio di previsione 2018-2020, verranno poi scritte le opere che l'amministrazione penserà di fare. Questo si basa sugli interventi iscritti al titolo secondo del bilancio 2017-2019.
È chiaro che questo documento è propedeutico a quello che sarà il lavoro che andremo a fare sul prossimo bilancio, quindi in questo aspetto qui lì troverete sicuramente un aggiornamento più evidente. Ad oggi comunque, come vi ha detto Roberta, le voci scritte sono queste. Magari dopo sul tema Unione non so se qualcun altro vorrà intervenire, però rimane comunque il fatto che dal punto di vista tecnico e reale noi siamo comunque con un assessore che è il nostro sindaco in Unione, siamo comunque all'interno di un meccanismo in cui subentriamo a metà percorso, quindi siamo comunque intervenuti da poco. E però, se hai visto anche di recente con l'approvazione sul patto della scuola, stiamo dentro a questo contenitore portando anche la nostra parte. È chiaro che c'è anche tanto che condividiamo, perché se abbiamo approvato il patto della scuola è perché comunque sostanzialmente ci siamo ritrovati in quello strumento. È chiaro che è diverso ragionare su aspetti che sono più attaccati alla politica locale, ma laddove andremo ad approvare documenti nuovi ci sarà per noi lo spazio per portare un contributo, anche a volte per avere una posizione diversa, più rigida. Penso che sia stata una bellissima esperienza quella del lavoro fatto di recente dai nostri consiglieri in quell'ambito e dal nostro assessore che ha partecipato in modo attivo. Quindi se sarà quella la logica, secondo me, di dire c'è una parte che porta un contributo fuori dagli schemi, negli stessi schemi, con gli stessi obiettivi, penso che volta per volta andremo a ragionarci man mano che ci sarà un atto. Su invece l'approvazione dell'ITER, forse l'Anna può aiutarmi di più.
È chiaro che queste opere di una certa portata richiedono un iter abbastanza lungo e quindi ci sono opere, faccio l'esempio del concorso di progettazione e realizzazione del nuovo polo scolastico di Rovereto, che viene inserita qui perché chiaramente abbiamo completato la fase del concorso di progettazione, scelto i soggetti che hanno vinto il concorso e quindi contiamo di partire da quello step. Ci sono invece cose magari che sono in una fase più avanzata, proprio di vera e propria realizzazione. E questo magari per cogliere ulteriormente la domanda, cioè qui si è cercato di mettere gli elementi più significativi che trovano una precisa rispondenza nelle scelte di bilancio, hanno step d'avanzamento però diversificati. Per alcuni siamo fase avanzata, molto avanzata, o all'appalto o alla fase di accantieramento, per alcuni invece c'è solo la fase sostanzialmente, magari è stata espletata solo la fase di conferimento dell'incarico, quindi gli step sono diversi. Penso fosse questa un pochino la domanda. Sull'iter vuoi dire tu, Roby? Allora rispetto all'iter vi dico le due cose secondo me che rispetto, perché non sono mai sicura di Allora, rispetto all'iter, è in itinere, è stato predisposto il regolamento di contabilità, quello che finalmente dovrebbe recepire anche tutte le novità in materia di armonizzazione. E su questi strumenti negli ultimi anni si è sempre lavorato in un'ottica di omogeneità, quindi di avere strumenti possibilmente omogenei a livello di unione, quindi unione e enti. Tra l'altro mi pare che a breve sarà previsto un direttivo d'area proprio dove verrà presentato lo strumento, quindi questo per quanto riguarda un pochino il nuovo contesto delle regole. Dopodiché invece l'iter di approvazione del DUP comunque seguirà la preparazione del nuovo bilancio. Nella fase attuale il nuovo bilancio è previsto in approvazione entro il 31 dicembre del 2018, sapete che questo termine in questi anni praticamente è stato sempre prorogato, comunque ci si sta già lavorando. La novità potrebbe essere rappresentata per la prima volta quest'anno da un'approvazione della nota di aggiornamento al DUP staccata dal bilancio, quindi senz'altro la nota di aggiornamento al DUP dovrebbe andare entro la fine tra virgolette del 2018, mentre il bilancio ci si sta lavorando, ma non è detto insomma che si arrivi alla scadenza del 31 di dicembre. Questa è l'idea, di approvare solo la nota, un po' di aggiornamento. Poi però sapete che queste sono tutte robe molto in divenire, legate alla finanziaria, alle tempistiche, all'intervento di proroghe, ci sono un po' di, tra virgolette, variabili.
Passo la parola a Giorgio Rossi, capogruppo e lista civica.
Noi. Si sente? Sì. No, vorrei solamente meglio specificare rispetto all'affermazione del consigliere Olivetti riguardo all'Unione delle Terre d'Argine. Il contesto dell'Unione delle Terre d'Argine è un contesto fortemente tecnico in cui le commissioni ultimamente, quella del bilancio e del sociale, lavorano anche per modificare i regolamenti. Titolo d'esempio, prima l'assessore Fabri, anzi vice sindaco, faceva riferimento al patto della scuola. Il patto della scuola è stato un patto condiviso in cui tutte le forze politiche hanno proposto delle integrazioni e le hanno condivise con il direttivo e con il responsabile dirigente che se ne occupa. Dopodiché si è arrivati a una votazione unanime, e questo devo dire che è un processo che viene sempre più fortemente anche nell'ultimo regolamento legato al fondo, al risarcimento e alla costituzione di un fondo per il risarcimento delle vittime che sono state colpite da reati predatori. Quindi non c'è una connotazione di carattere politica e ideologica così forte, nel senso che si lavora proprio per migliorare le condizioni, perché questi quattro regolamenti sono sono i regolamenti in generale che avranno valore per i quattro comuni. Quindi già anche per quanto riguarda l'aspetto sociale, il fatto che ci siano i direttivi competenti e in questi direttivi siano presenti gli assessori di tutti i quattro comuni, e in quella collegialità lì che si assumono le decisioni, dopodiché vengono proposte in consiglio e si votano. Ultimamente proprio sulle relazioni e sulle parti importanti si trova l'unanimità, perché c'è un lavoro pregresso prima, fatto in commissione, fatto insieme ai dirigenti, per cui c'è questa apertura, una connotazione non ideologica, più di carattere tecnica e di condivisione.
Grazie. Qualcun altro vuole intervenire? Niente. Allora, io ringrazio la dottoressa Mussini e passiamo al secondo punto, che è l'approvazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato amministrativo 2017-2022. Ce ne parlerà il sindaco Diaci Enrico.
Buonasera a tutti. Abbiamo quindi, come è già stato anticipato negli interventi in questa serata, a presentare quelle che sono le nostre linee programmatiche, le nostre gli obiettivi, la strategia che interesserà la nostra amministrazione come obiettivo nel quinquennio 2017-2022. Vi chiedo un po' di pazienza perché la lettura sarà un po' lunga, ma l'intenzione è proprio di presentare nel modo più completo, insomma, le linee programmatiche, e poi così lasciare spazio per il dibattito in modo ampio in questo consesso. Agli occhi della nuova amministrazione, Novi di Modena appare come un comune da ricostruire non solo negli edifici, ma anche e soprattutto socialmente ed economicamente. Nel corso del nostro mandato vogliamo costruire un nuovo modello di amministrazione avente come base una rete che metta a sistema tutti i soggetti pubblici e privati presenti nel nostro territorio. Affinché ciò sia possibile, forniremo gli strumenti per una partecipazione attiva e propositiva di tutti i cittadini e delle associazioni alla vita del nostro paese. Impegnarsi per creare questa rete significa anche mettere le basi per unire i nostri tre centri e le persone che li abitano, obiettivo che riteniamo fondamentale per il buon governo del nostro comune. Per avvicinare l'amministrazione ai cittadini, miglioreremo l'accessibilità ai servizi, ripenseremo alla comunicazione, creeremo spazi di confronto per monitorare i bisogni. La cultura della partecipazione sarà diffusa a partire dalla scuola, dove saranno realizzati progetti per l'educazione al senso civico, all'integrazione e alla socializzazione. Aumenteremo, ripenseremo e miglioreremo l'offerta dei servizi in tutti gli ambiti e per tutte le fasce di cittadinanza, in modo da diminuire il rischio di esclusione sociale e rendere il nostro un comune a misura di cittadino. Continueremo e amplieremo l'esperienza del controllo dei vicinato e miglioreremo l'organizzazione delle forze dell'ordine per garantire maggiore sicurezza. Tuteleremo il nostro territorio e promuoveremo i nostri prodotti e il nostro paesaggio. Miglioreremo la mobilità e incentiveremo l'economia sostenendo i commercianti e le aziende. Il tutto con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. Per costruire tutto questo è però necessario partire dalla ricostruzione fisica dei nostri centri e delle nostre case. Pertanto ci impegniamo ad abbreviare i tempi e snellire le procedure. A seguire entreremo nel dettaglio delle nostre linee programmatiche. Governo partecipato. Nel corso del nostro mandato vogliamo aspirare a un nuovo modello di amministrazione in cui essa evolva verso un moderno concetto di governo del territorio, mettendoci al centro di un'unica grande rete che catalizzi e metta a sistema tutti i soggetti pubblici e privati che operano in loco con competenze specifiche. Questo nuovo posizionamento dell'amministrazione nelle sue relazioni con i vari soggetti presuppone un profondo e reale coinvolgimento dell'intera comunità e deve sollecitare una partecipazione attiva e propositiva dei nostri cittadini. Per noi diventa imprescindibile rafforzare il rapporto tra l'amministrazione e i suoi tre centri. Vogliamo sentirci persone tra la propria gente e le genti che in questo comune risiedono, recuperare l'energia che proviene dalla resilienza manifestata dagli anni seguenti al terremoto fino ad oggi, coinvolgere tanti di noi che possono dare un contributo personale alle nostre azioni di governo. Per ottenere questo risultato metteremo in campo una serie di azioni. Modificare lo statuto del comune per sostituire le consulte tematiche con un nuovo strumento che promuova la partecipazione attiva dei cittadini, che faciliti l'aggregazione di interessi diffusi e che garantisca l'autonoma espressione di richieste o esigenze provenienti dai tre centri urbani di Rovereto, Sant'Antonio e Novi. Saranno costituite le consulte di frazione, potranno partecipare con proprie proposte e iniziative, esprimere pareri, convocare assemblee di frazione, presentare relazioni al Consiglio Comunale, il tutto su temi inerenti al proprio centro. Saranno costituite da cittadini residenti nel comune che non abbiano ruoli istituzionali e che abbiano una conoscenza approfondita della realtà frazionale. Le consulte di frazione riferiranno pubblicamente e periodicamente in merito alla propria attività alla popolazione, di cui saranno lo strumento per ricevere pareri e proposte di interesse comune. Per approfondire tematiche che coinvolgono l'intero territorio comunale, sarà possibile convocare una conferenza unificata dei presidenti delle consulte. Almeno una volta all'anno il sindaco convocherà un'adunanza aperta del Consiglio Comunale, alla quale saranno invitati a partecipare con diritto di parola i componenti di tutte le consulte di frazioni. Trasmettere alle nuove generazioni il valore del senso civico, l'importanza delle istituzioni, l'appartenenza alla propria comunità, la priorità del bene comune, la rappresentanza pubblica di tutti i componenti della società sono obiettivi che possono essere perseguiti istituendo il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Pensare al bilancio partecipativo come occasione di compartecipazione dei cittadini alle scelte locali, al bilancio preventivo dell'ente, alla previsione di spesa e agli investimenti pianificati dall'amministrazione, promozione della democrazia diretta. Questa modalità dovrà interagire in particolare con l'attività delle consulte di frazione. Dare a tutti i cittadini e cittadine la possibilità di seguire in tempo reale i lavori del Consiglio Comunale, dibattiti, votazioni, decisioni, utilizzando non solo la registrazione in formato audio, ma anche la trasmissione in diretta su internet. Sostenere i processi di organizzazione diretta della cittadinanza, quale l'osservatorio locale del paesaggio. Si tratta di uno strumento nelle mani dei cittadini, tramite il quale essi possono partecipare alla definizione e alla realizzazione delle politiche per il territorio, nel più ampio senso del termine. L'Unione Europea promuove la creazione degli osservatori, attraverso cui è possibile accedere a diverse fonti di finanziamento, tra le quali i fondi europei. Grazie a questo strumento promuoveremo la salvaguardia, la gestione e la riqualificazione del nostro territorio, sulla base delle idee e dei bisogni espressi dai cittadini. L'Osservatorio Locale del Paesaggio sarà uno strumento per ottenere risorse e trasformare in realtà i progetti ideati insieme, rendendo i cittadini protagonisti di nuove proposte da trasmettere all'amministrazione. I temi della relazione con i cittadini e della comunicazione saranno oggetto di profonde riflessioni. È necessario facilitare l'accesso agli uffici attraverso la creazione di uno sportello per l'accoglienza e la relazione con il pubblico, dotato di personale adeguatamente formato a fornire le prime informazioni al cittadino. Gli uffici comunali dovrebbero fornire un servizio sempre disponibile ed aperto ai cittadini. Gli orari di ricevimento al pubblico, anche senza appuntamento, devono essere rivisti e ampliati ove possibile. Le tariffe per l'utilizzo delle sale e degli spazi pubblici devono essere ridotte per incentivarne l'uso, facilitare l'offerta di iniziative, creare eventi, in particolare a favore delle associazioni locali, anche per attività non previste nelle convenzioni. Occorre rendere il periodico Novi in Forma uno strumento aperto al contributo delle associazioni, delle attività commerciali e produttive. Differenziare la pubblicazione cartacea, più contenuta ed economica, da quella web, che potrà essere più ampia e aggiornata di frequente, sull'esempio dei moderni giornali stampati online. Collocare bacheche informative su eventi, manifestazioni ed attività locali negli spazi pubblici di maggiore frequentazione. Prevedere in occasione di eventi e manifestazioni uno spazio informativo dedicato alle attività a favore dei cittadini, promosse dall'amministrazione, dai servizi sociosanitari, dalle forze dell'ordine, eccetera. Ricostruzione e innovazione. La ricostruzione pubblica, in particolare la ricostruzione del recupero dei nostri centri storici, è il fulcro attorno a cui deve ruotare la ricostruzione delle nostre comunità. È prioritario fare ogni sforzo possibile per monitorare i progetti in corso e sollecitare quelli non ancora avviati, per coordinare ed ottimizzare la progettazione pubblica in armonia con quella privata. Il cuore di un paese si trova nelle sue piazze, con i suoi luoghi d'incontro, con le attività che lo ravvivano, con gli eventi che ci riuniscono. Rilanciare il loro recupero sarà la nostra mission. Il nuovo polo scolastico di Rovereto, progettato come moderno urban center aperto alle comunità, sarà il ponte di collegamento tra la zona sportiva di servizi e la nuova piazza del paese, con una progettazione all'avanguardia di grande impronta ecosostenibile. Anche la riqualificazione degli edifici pubblici esistenti, con progetti di ampio respiro sui poli dell'infanzia sia di Novi che di Rovereto, deve contribuire ad un nuovo senso di appartenenza, ad una comunità viva, come la riorganizzazione delle aree urbane attraverso iniziative dedicate nel corso dell'anno a rianimare i centri storici, in particolare chiusura estiva e natalizia delle zone dei tre centri per dedicare lo spazio ad area giochi, mercatini, ampliamento mercato, fiere, passeggio all'aperto, nuove iniziative da coordinare il più possibile con le attività delle associazioni locali. Per sostenere questa nuova progettualità, gli uffici tecnici dovranno formare una parte delle proprie risorse umane perché si occupino, in sinergia con Terre d'Argine, di ricercare all'interno dei bandi europei, nazionali e locali, ad esempio presso la Fondazione, nuove opportunità di finanziamento. L'economia del territorio trova un nuovo slancio con il potenziamento delle infrastrutture pubbliche. È necessario favorire la diffusione della banda ultralarga tramite fibra ottica, rispettando, o ancora meglio, anticipando l'obiettivo del 100% della popolazione nelle aree bianche secondo l'iniziativa Europa 2020, come mezzo di sviluppo economico e culturale del nostro comune, affinché le attività produttive, il commercio e i privati, cittadini, possano fruire in pieno di tutte le potenzialità del digitale. Il sistema dei trasporti va ripensato secondo ottiche moderne di sostenibilità ambientale ed economica, oltre che come occasione imprescindibile di sviluppo locale. Occorre quindi sostenere con forza l'originario progetto della Cispadana come strada extraurbana a scorrimento veloce, modificando l'attuale previsione come autostrada chiusa a pagamento prevista dal piano regionale dei trasporti. In ottica locale è prioritario riprendere la progettazione già avviata dalla provincia di Reggio per realizzare l'intersezione di Via Bosco col territorio di Rolo, garantendo in questo modo il collegamento tra le zone industriali e creando un collegamento alternativo al casello di Reggiolo Rolo, per ridurre l'attraversamento dei centri urbani e il relativo inquinamento. Sempre in tema di viabilità locale, ci impegniamo a richiedere con fermezza ed insistenza un'adeguata manutenzione della via Remesina e della provinciale 413 agli enti competenti, a valutare insieme al comune di Carpi il ripristino dell'asfaltatura di Via Lunga, ad avviare la progettazione e lo studio di fattibilità per modificare la viabilità di Rovereto, in particolare per migliorare il traffico del centro urbano, oggi aperto anche al traffico pesante. I nostri tre centri, così distanti tra loro, richiedono la presenza di servizio di collegamento pubblico, anche a titolo sperimentale o in collaborazione con l'associazionismo locale, così come è necessario collegare Novi con la stazione ferroviaria di Rolo. Un altro importante obiettivo di riqualificazione e di sostenibilità ambientale è la riduzione dell'inquinamento luminoso, che può essere ottenuto riqualificando l'illuminazione pubblica tramite la sostituzione delle lampade tradizionali con quelle a tecnologia LED a risparmio energetico e, contemporaneamente, estendendo il più possibile il servizio alle zone ancora non coperte. Complessivamente, diffondere la cultura di Smart City, quale città sostenibile, efficiente e socialmente innovativa, è impegno forte della nostra amministrazione locale. Il comune di Novi di Modena, con i suoi 3 centri, deve essere una città per i cittadini, con nuovi servizi per rivitalizzare i centri urbani, puntando alla diminuzione degli sprechi energetici e delle emissioni inquinanti, migliorando l'efficienza degli edifici, promuovendo la mobilità elettrica, estendendo le reti Wi-Fi gratuite, garantendo a tutti la possibilità di accedere ai servizi amministrativi in modalità digitale. Confermiamo, ancora una volta, il principio che AIMAG debba restare un'azienda al servizio dei cittadini, radicata nel territorio, autonoma, dei comuni e per i comuni. AIMAG deve sviluppare un percorso che valorizzi le proprie risorse facendo leva sulla sua solidità patrimoniale, l'efficienza produttiva, gli utili che genera, il merito creditizio, la competenza e la professionalità delle persone che ci lavorano. Sosteniamo alleanze che valorizzino attraverso sinergie produttive, reali e non solo finanziarie, le già ottime performance di AIMAG. Verso un nuovo modello di polizia municipale e di sicurezza partecipata. Negli ultimi anni è aumentato in modo considerevole il bisogno di sicurezza delle nostre comunità, che si sentono sempre più minacciate di fronte al diffondersi di episodi di microcriminalità. In questo contesto va sviluppata e diffusa l'attività di polizia di prossimità, composta da personale formato che sia una presenza costante sul territorio, che si relazioni continuamente con i residenti e che sia di riferimento per i gruppi di controllo del vicinato, con cui potrà gestire direttamente le segnalazioni. Obiettivo prioritario per il controllo del territorio è rinnovare e potenziare il servizio di videosorveglianza nei luoghi maggiormente a rischio, trasformando i sistemi di controllo da registratori passivi di eventi a segnalatori proattivi di rischio, potendo rilevare le targhe dei veicoli, controllare i varchi di accesso e altre situazioni di criticità. Il controllo del vicinato dovrà essere supportato da un preciso protocollo, perché i cittadini che hanno scelto di aderirvi siano supportati e tutelati sia dall'amministrazione pubblica sia dalle forze dell'ordine. Il loro contributo rappresenta una risorsa decisiva nella diffusione del senso civico, per la coesione sociale e per la prevenzione dei reati. Le occasioni di collaborazione tra le diverse forze dell'ordine sono indispensabili per favorire un maggiore scambio di informazioni sui soggetti e mezzi posti sotto controllo, per sostenere ed interagire con il controllo del vicinato, per creare un gruppo di lavoro che sia di continuo monitoraggio sulle situazioni di possibile degrado sociale. In sintesi, occorre sostenere e promuovere il Patto per la sicurezza dell'Unione Terre d'Argine, un modello operativo capace di fornire una strategia condivisa tra prefettura, questura, polizia municipale ed amministrazione locale. Inoltre, mediante l'organizzazione di incontri periodici sulla sicurezza locale tra le istituzioni, le forze dell'ordine e le associazioni che si occupano di volontariato sociale giovanile, al fine di incrociare le rispettive informazioni e coordinare le attività di prevenzione sul territorio, ci impegniamo a contrastare ogni forma di illegalità, l'abusivismo, il lavoro nero, l'immigrazione clandestina, le residenze irregolari, il rispetto del diritto del lavoro, eccetera. Infine, rientrano nella sfera della sicurezza la prevenzione e la formazione in materia di protezione civile, mediante il coinvolgimento del gruppo comunale dei volontari di protezione civile e di tutti i cittadini. Sono necessarie nuove modalità per la formazione degli operatori, anche alla luce delle normative in costante evoluzione, per aumentare l'efficacia dell'azione in caso di calamità e poter contribuire fattivamente anche alla sicurezza delle manifestazioni locali con grande affluenza di pubblico. È necessario completare le dotazioni individuali dei volontari e potenziare le attrezzature disponibili, così come procedere alla revisione del piano comunale d'emergenza. Ambiente e territorio. Il rapporto tra uomini e luoghi è strettamente connesso. La comunità si riconosce in un determinato spazio, che non è semplicemente il luogo in cui vive, ma è il terreno in cui si relaziona, è l'insieme fisico e sociale che essa stessa ha plasmato nel tempo. Luogo, spazio in cui si vive e identità sociale sono posti in stretta relazione tra di loro e il variare anche solo di uno degli elementi comporta una conseguente variazione degli altri componenti. L'amministrazione intende porsi come obiettivo non solo quello della ricostruzione materiale degli edifici, non è sufficiente sostituire il vecchio con il nuovo, occorre reinventare il territorio perché non solo tornino ad abitarlo i residenti originari, ma sia anche oggetto di interesse e prospettiva per una nuova fascia di popolazione. Un problema fortemente sentito dalle nostre comunità è quello della riduzione delle tempistiche delle pratiche della ricostruzione. Sarà priorità dell'amministrazione aumentare il numero di pratiche di contributo rilasciate e in seguito saldate attraverso una riorganizzazione del lavoro degli uffici preposti e verificando le possibilità di semplificazione ed accelerazione amministrativa. La pianificazione dello sviluppo futuro delle aree edificabili riconoscerà una priorità alla tutela del territorio non ancora edificato, eredità da preservare e conservare per le future generazioni. Sarà prioritario indirizzare le future costruzioni alla riqualificazione delle aree già edificate, riconvertire aree produttive dismesse, promuovere il miglioramento dell'efficienza energetica. Le politiche del territorio non possono essere slegate dalle politiche ambientali, anzi, il ragionamento deve essere condotto secondo un'ottica comune che interessi diversi ambiti. Gli interventi saranno rivolti alla promozione dello smaltimento dei tetti in amianto e alla riduzione dell'inquinamento luminoso, riqualificando l'illuminazione pubblica. È altresì fondamentale portare avanti progetti e processi virtuosi, volti ad aumentare il recupero dei materiali e dei prodotti riciclabili per creare risorse da destinare al sostegno sociale, incentivando la pratica del riuso per allungare la vita dei prodotti, ritardando il momento dello smaltimento finale. Le tematiche ambientali hanno poi vita breve se la popolazione stessa non viene coinvolta nella tutela e nella cura del proprio luogo di vita, così da creare in ogni cittadino una consapevolezza ambientale che non preveda semplicemente che per ogni problematica se ne occupi il comune. Anche gli spazi verdi sono casa nostra. Riteniamo quindi fondamentale promuovere la sensibilità della popolazione nella manutenzione del verde pubblico, come patrimonio di tutti e non solo un dovere istituzionale, favorendo la sottoscrizione di accordi con le associazioni di volontariato locali che affianchino l'amministrazione nei vari interventi di taglio dell'erba e raccolta del fogliame. Sempre in quest'ottica cercheremo di verificare la possibilità di creare delle zone verdi da destinare ad uso orto o giardino urbano, da formalizzare tramite apposito regolamento. Fare dei cittadini parte attiva della tutela del territorio significa partire dai più piccoli e pertanto promuovere, attraverso l'attività didattica rivolta ai bambini e ai ragazzi dei vari ordini scolastici presenti sul nostro territorio, una maggiore consapevolezza e sensibilità sui temi ambientali, favorendo nelle nuove generazioni l'interazione diretta con il territorio circostante. Occorre inoltre coinvolgere gli agricoltori nei progetti di tutela ambientale perché si faccia strada l'idea che il terreno non ha soltanto un valore economico, ma anche un valore paesaggistico importante, la cui salvaguardia porta un vantaggio anche in termini di salute pubblica. Infine, dobbiamo sostenere e promuovere lo sviluppo della mobilità e del turismo lento, partendo dalle associazioni ambientaliste del nostro territorio, sui percorsi ciclabili del nostro comune, organizzando un itinerario ciclopedonale che colleghi i 3 centri abitati del comune con il percorso Natura Fiume Secchia. Economia e lavoro. Il nostro tessuto economico locale sopporta oggi le dure conseguenze determinate da una serie di eventi storici negativi, di cui alcuni unici. Ci riferiamo in particolare alle conseguenze del terremoto che ci ha colpito nel 2012 e dagli effetti della più grande crisi socio-economica dal dopoguerra ad oggi. Questi accadimenti, inseriti in un contesto di un'economia industriale già fragile, in quanto meno sviluppata rispetto ai territori limitrofi e con antichi problemi di viabilità delle merci, ci impone oggi di concentrare una nuova e maggiore attenzione ai temi legati alla nostra economia locale. L'amministrazione si deve dare l'obiettivo di portare a termine progetti e processi virtuosi costruiti per rilanciare l'economia e il territorio, pensando ad un ruolo attivo del nostro comune all'interno di uno scenario economico in cui non deve essere semplice soggetto amministratore, ma piuttosto sostenitore dei processi di crescita delle imprese locali. In particolare, come primo punto vorrei indicare le attività di ricostruzione delle piazze e degli edifici pubblici. Esse devono diventare un volano economico per le attività ed i servizi privati ad essi connessi. Sono queste risorse già disponibili, ma utilizzate in precedenza con inspiegabile lentezza, che oggi devono essere rapidamente trasformate in progetti esecutivi. Anche i progetti non gestiti direttamente dal nostro comune, ma che comportino la ricostruzione di strutture ad uso pubblico o privato, destinate ad attività di servizio, quale ad esempio la nuova casa protetta, il centro diurno che è Residence Anovi o il centro pastorale diocesano Sant'Antonio, grazie al conseguente maggior afflusso di utenti e personale adibito, potranno diventare un volano per le attività commerciali ed esse collegate. Vogliamo affiancare la ricostruzione delle piazze con agevolazioni al recupero dei negozi nei centri storici e promozioni per l'apertura di negozi innovativi e di nuovi servizi. Pensiamo per questo ad una riduzione degli oneri comunali e alla semplificazione nel cambio di destinazione d'uso. Un sostegno particolare sarà dato alle attività che non hanno avuto contributi per la ricostruzione e che vogliono riqualificare la loro sede in centro storico, per rivitalizzare i nostri centri e non creare categorie svantaggiate. La ricostruzione delle nostre piazze fornirà nuovi spazi riqualificati di pregio, per tutelarne l'immagine e coordinare le attività commerciali che ne occuperanno parte dello spazio, realizzeremo un nuovo regolamento DEOR per la collocazione di strutture accessorie in area esterna. In tempi straordinari come questi, deve mutare anche il ruolo e la mentalità con cui la pubblica amministrazione si rapporta con l'economia privata e del mondo del lavoro. Pur nei forti limiti finanziari imposti dalle regole del patto di stabilità, dobbiamo interagire maggiormente con le associazioni di categoria e con le singole attività, al fine di verificare assieme lo sviluppo di nuovi progetti e servizi. Non dovrà mancare il sostegno allo sviluppo dei distretti per l'accesso ai finanziamenti regionali ed europei proposti dagli specifici programmi di accesso al credito, da realizzare attraverso un canale informativo collegato con le associazioni e gli enti di settore specializzati. Pensiamo inoltre sia importante sostenere con protocolli d'intesa la costituzione e l'esercizio delle reti di impresa finalizzate al recupero edilizio dei vecchi fabbricati del nostro comune, in particolare nel settore della riqualificazione energetica degli edifici. Una criticità ricorrente nel rapporto tra la pubblica amministrazione e impresa è la burocrazia. Quando essa non è efficiente, diviene un costo, non solo per le imprese, ma anche per il comune, che deve gestirla in termini sia economici sia di tempo dedicato. Occorre verificare le possibilità di semplificazione ed accelerazione amministrativa per le procedure che regolano le attività produttive industriali, artigianali e commerciali. L'amministrazione comunale si pone in un confronto costruttivo e permanente con le associazioni di categoria per concretizzare al meglio le idee provenienti dagli operatori del settore. Il risultato di questa sintesi dovrà portare ad un documento che proponga all'Unione Terre d'Argine delle nuove procedure di semplificazione che richiede la sua piena funzionalità dei servizi di supporto alle attività non ancora efficienti, quale ad esempio lo sportello SUAP. L'amministrazione deve dialogare maggiormente con il mondo del lavoro, promuovere in collaborazione con il Centro per l'Impiego di Zona, le agenzie di lavoro temporaneo e i servizi di ricerca e selezione personale, momenti di confronto, per rendere più semplice l'incontro fra chi offre e chi cerca lavoro, anche attraverso le proprie strutture di informazione, consentendo di mettere ulteriormente a confronto imprese ed aziende del territorio e tutti coloro che sono alla ricerca di una nuova occupazione. Il lavoro è la condizione per affermare la dignità delle persone ed è anche condizione essenziale per ogni percorso di inclusione sociale. In questo ambito noi possiamo assumere un ruolo di stimolo e informazione, ma anche in collaborazione con gli enti di formazione, rendendo disponibili gli spazi pubblici del comune per l'organizzazione di corsi di formazione e specializzazione rivolti a disoccupati, stranieri e giovani. Pensiamo inoltre sia importante promuovere assieme alle associazioni di categoria la nascita di scuole artigianali locali, in cui gli anziani possono insegnare ai giovani i mestieri tipici dei nostri luoghi e delle nostre tradizioni. Vogliamo mettere in atto azioni per rivitalizzare le nostre zone industriali, incentivare anche attraverso la riduzione dei futuri oneri il recupero e la riconversione dei capannoni vuoti per insediamento di nuove attività, puntare a riqualificare le zone industriali, favorire eventuali azioni di marketing territoriale al di fuori del comune che informino sulla disponibilità di edifici a norma sismica nel nostro territorio. Sosterremo la promozione delle zone artigianali e industriali da realizzare in sinergia con le associazioni di categoria mediante la promozione di nuovi servizi ai lavoratori. Pensiamo a interventi mirati per la logistica e il trasporto. Verificheremo con AIMEG e le imprese modalità alternative di gestione degli scarti differenziati. Verificheremo la possibilità di applicare una maggiore equità nel calcolo delle superfici soggette alla TARI. Per la zona industriale di Novi crediamo fermamente nella realizzazione dell'intersezione di Via Bosco col territorio di Rolo per creare un collegamento diretto al casello dell'autostrada 22. Completiamo ora la trattazione dei temi inerenti all'economia citando due punti che riteniamo strategici per il futuro del nostro territorio. Per questo motivo per la loro gestione è stato dato un incarico diretto a due singoli consiglieri comunali che ne cureranno lo sviluppo futuro. Vogliamo infatti che sia dedicata un'attenzione particolare alle nostre aziende agricole locali, al cui interno esistono eccellenze da sostenere e di cui i prodotti agroalimentari devono essere maggiormente promossi. Ci riferiamo in particolare alla creazione di marchi comunali di qualità. Verificheremo inoltre, in base alla normativa regionale, la possibilità di agevolare la realizzazione e il mantenimento delle strutture prefabbricate per l'immagazzinamento dei prodotti agricoli, allo stesso modo la possibilità di ampliare la tipologia di magazzini agricoli realizzabili. adotteremo l'Agrarian Urbanism, un metodo di progettazione volto a creare una comunità che costruisce la propria economia locale sulla produzione, la trasformazione e la vendita di alimenti, riducendo i chilometri tra produzione e vendita. Crediamo inoltre che il nostro territorio, i nostri percorsi naturali, i nostri borghi devono trovare una loro naturale integrazione con i percorsi cicloturistici già esistenti e diventare progressivamente un punto di attrazione per il turismo lento. Pensiamo si possa collegare lo sviluppo del turismo lento in genere alla promozione delle attività locali attigue ai percorsi turistici ed incentivare la creazione di punti di ristoro e punti vendita dei nostri prodotti locali. Ricordiamo che già oggi è stato sottoscritto il patto d'intesa per la realizzazione della ciclovia regionale R17, parte integrante dell'Eurovelo 7, la ciclovia europea che congiunge Capo Nord, Norvegia, Malta e attraversa il nostro comune tramite l'argine del Secchia in località Sant'Antonio Rovereto. Favorire lo sviluppo del cicloturismo, del turismo lento in genere, significa valorizzare ed arricchire il nostro territorio. Politiche giovanili e aggregazione. Occorre tenere presente che le potenzialità future di una comunità sono strettamente connesse con la tutela delle nuove generazioni. A queste va data la possibilità di partecipare attivamente, di aggregarsi, di vivere il proprio paese anche e soprattutto in maniera propositiva. Tanto più saranno le opportunità loro fornite, tanto maggiore sarà la ricaduta sull'intera cittadinanza. È importante accompagnarli nella realizzazione dei loro progetti e delle loro ambizioni, affinché sappiano convogliare le loro capacità di impulso, il loro dinamismo, la loro percettività verso un miglioramento del loro territorio e della loro collettività. Questa attività sarà possibile attraverso un ripensamento dell'utilizzo delle diverse strutture e delle convenzioni in essere con le varie associazioni. Il PAC, Polo Artistico Culturale, è il luogo effettivo di aggregazione giovanile a questo dedicato, insieme alle attività del Centro Giovani, finalizzati entrambi al sostegno didattico e all'attività ludico-ricreativa. Il servizio oggi offerto è limitato, l'obiettivo è di arrivare agli standard offerti negli altri comuni di Terre d'Argine. Spazi di aggregazione giovanile andranno individuati anche a Rovereto e a Sant'Antonio. È importante poi che le attività promosse dalle varie strutture rivolte ai ragazzi non siano autoreferenziali, ma favoriscono la promozione di eventi che dovranno essere in grado di mettere in relazione tra loro non solo i ragazzi in difficoltà, ma anche di culture diverse, oltre che promuovere una maggiore omogeneità tra i ragazzi residenti nel capoluogo e nelle frazioni, cercando di far sì che non ci si limiti a fruire delle opportunità locali, ma di tutte quelle offerte dal territorio. La nuova legge sul servizio civile universale comporta un ripensamento delle modalità di accesso a tale importante momento formativo. Questa attività andrà favorita e motivata, coinvolgendo le scuole superiori frequentate dai nostri studenti. Idea pratica, poi, sarà quella di mettere in campo una carta giovani che agevoli l'acquisto nelle attività commerciali di maggiore interesse. Associazioni in rete. È evidente che una pubblica amministrazione non può restare indifferente alle iniziative dell'associazionismo locale. Il volontariato rappresenta una risorsa importante ma non inesauribile e per questo da sostenere, in grado di integrare e completare i servizi offerti alla comunità. L'amministrazione comunale dovrà essere capace di lavorare con i rappresentanti delle associazioni per sostenere la loro realizzazione di eventi, la creazione di iniziative anche di carattere didattico, sportivo o ricreativo. L'amministrazione sarà promotrice di tavoli di confronto periodici che consentano di coordinare le attività tra loro omogenee, di intensificare il dialogo e la collaborazione anche tra associazioni, di sviluppare progetti di ampio interesse, di individuarne di nuovi o intensificare quelli esistenti. Per questo fine diventa importante valorizzare anche in chiave turistica e culturale il territorio, missione che compete inequivocabilmente alla Pro Loco, che deve diventare il principale promotore delle manifestazioni locali, non solo con il compito di ottimizzare i costi delle forniture e delle strutture, ma piuttosto come vero coordinatore degli eventi nei tre centri, per amplificarne l'attrattività e il richiamo mediatico sul comune. La Pro Loco deve progressivamente potenziarsi fino a diventare la piena espressione di tutte le associazioni del territorio, acquisendo una propria piena autonomia decisionale. Ulteriore necessità è quella di calendarizzare in modo ottimale le attività e sincronizzare le manifestazioni sia a Novi che su Rovereto e Sant'Antonio, perché la sovrapposizione limita i margini di successo delle iniziative, costituisce uno spreco di risorse umane ed economiche, non massimizza la buona riuscita e disincentiva la ripetizione dell'evento nel tempo. In questa ottica diventa importante valorizzare le manifestazioni che possono avere potenzialità extraterritoriali di portata provinciale o interprovinciale, per incentivare lo sviluppo economico del territorio e creare un bacino che si autoalimenti costantemente, sia in termini di persone che di investimento. Politiche sociosanitarie. L'integrazione tra le politiche sociali e le politiche sanitarie diventa particolarmente complessa in un contesto caratterizzato dalle conseguenze economiche di una crisi storica e i problemi abitativi ancora evidenti dal sisma del 2012. L'andamento demografico del territorio del comune di Novi di Modena dal 2012 in poi è stato caratterizzato da una popolazione in calo, totale residenti nel 2011 11.504, totale residenti nel 2016 10.157. Il raffronto dei dati assoluti tra la popolazione di italiani e stranieri evidenzia un calo anche in questo gruppo, nel 2011 2.137, nel 2016 1.535. Le cause prevalenti del calo demografico sono da attribuire alla concomitanza di un basso livello di natalità, nel 2011 107 nuovi nati, nel 2016 69 nuovi nati, e dalle delocalizzazioni successive agli eventi sismici. Il dato assoluto relativo alle classi di età evidenzia che gli ultra sessantenni rappresentano la fascia della popolazione più numerosa, a conferma di un andamento demografico che descrive una popolazione che nel nostro territorio continua ad invecchiare. La popolazione, più eterogenea e multiculturale, è resa evidente dalla presenza di oltre 10 gruppi nazionali, ove la provenienza cinese è al primo posto, 584 nel 2016, e quella polacca all'ultimo posto, 17 nel 2016. Nel territorio del comune di Novi di Modena, indubbiamente, la crisi economica ha prodotto un contesto di grande fragilità e ha aumentato le difficoltà, principalmente di quelle famiglie in cui il capofamiglia è di nazionalità straniera o delle famiglie numerose, con presenza di minori o anziani. La povertà materiale ed educativa nell'infanzia determina elementi di fragilità che si manifestano nell'intero arco della vita, sia in termini di salute che di opportunità lavorative, sociali e relazionali. Dai dati Istat del 2014, la percentuale di minori in Emilia-Romagna in condizione di povertà assoluta è del 9,5%, pari a 65.000 minori, con un aumento del 4% dal 2012 al 2013. Da segnalare anche il rilevante incremento della percentuale di ragazzi con DSA presenti nelle istituzioni scolastiche dell'Emilia-Romagna. La crisi ha inoltre prodotto un crescente disagio abitativo. Una componente del disagio è riscontrabile anche nelle liste di attesa per l'assegnazione di una casa popolare. Da un'indagine condotta alla fine del 2014, il numero complessivo di domande inserite nelle graduatorie delle RP comunali ammonta a circa 35.000, a fronte di poco più di 51.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati. Si è creata così, e rischia di allargarsi, un'area grigia, fatta di persone e famiglie che non possono contare sulla certezza di reddito nel tempo, formata soprattutto dalle fasce più deboli della forza lavoro, ma che interessa anche settori del lavoro autonomo e delle professioni che in passato sarebbero stati senz'altro classificati quanto a status socio-economico tra le classi medie. L'ampliarsi della platea di persone in condizioni di debolezza e precarietà economica, la crescita dei costi dei servizi abitativi e la fragilità dei legami familiari non potranno che acuire il disagio abitativo, soprattutto in alcuni segmenti della popolazione, quali le persone anziane e gli stranieri. La sempre più elevata presenza di una popolazione eterogenea per provenienza, lingua, cultura, religione e condizione economica pone sfide complesse, ma è anche motore di opportunità e in tal senso dovrà essere riconosciuta. La programmazione territoriale ai vari livelli dovrà prioritariamente essere ricondotta ai tre obiettivi principali coerenti con i macro obiettivi regionali. 1. Lotta all'esclusione, la fragilità e la povertà attraverso gli strumenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale. 2. L'orientamento a sostenere l'ambito distrettuale quale nodo strategico nell'integrazione sociale e sanitaria. 3. La definizione di obiettivi volti a sviluppare strumenti nuovi di prossimità, obiettivi specifici di integrazione sociale e sanitaria, lo sviluppo delle case della salute o di modelli integrati multidisciplinari di intervento. L'approccio culturale del piano, innovativo rispetto al rapporto con l'utenza e la comunità largamente intesa in tutte le sue forme, è chiamata a svolgere un ruolo di maggiore responsabilità e la complessità e vastità della domanda richiedono alla programmazione un forte investimento sulle risorse umane e sulla loro formazione e la messa a punto di un sistema in grado di socializzare prassi e modelli che le evidenze certifichino come efficaci. I servizi sociali territoriali e le case della salute rappresentano gli ambiti di applicazione sociosanitaria in ambito territoriale locale. Le case della salute di Novi e Rovereto, in quanto strutture innovative, prime nate nel nostro distretto per garantire l'integrazione ospedale-territorio e la continuità delle cure, il cui obiettivo è migliorare l'accesso ai servizi e la presa in carico delle problematiche delle persone, disegnano un approccio il più possibile integrato tra servizi sanitari e sociali, in un contesto prossimo ai luoghi abituali di vita delle persone stesse. In particolare, le case della salute rappresentano un'opportunità per facilitare la collaborazione e il coordinamento tra servizi sanitari e sociali, grazie alle relazioni informali e alla facilità nello scambio di informazioni derivanti dalla presenza in un medesimo luogo di servizi e professionisti. L'implementazione di uno stile di lavoro per equipe multiprofessionali e interdisciplinari che operano sulla base di una progettazione sociosanitaria, di programmi e percorsi assistenziali rappresenta il principale strumento per rendere concreta l'opportunità offerta dalle case della salute. Il potenziamento delle piattaforme logistiche ed informatiche per garantire servizi comuni alle aziende sanitarie è indispensabile per il funzionamento delle reti derivanti dalle relazioni tra gli ospedali tra loro e con l'assistenza primaria. Il servizio sociale territoriale rappresenta lo snodo più vicino alle comunità locali. Il modello di recente delineato dalle linee guida regionali è quello di un servizio che dallo sportello sociale fino al servizio sociale professionale costituisce un unicum non divisibile. L'introduzione delle nuove misure di contrasto alla povertà pone sfide ulteriori al servizio sociale territoriale nel costruire e realizzare approcci e strumenti in parte innovativi. La lettura e la presa in carico del nucleo familiare nel suo insieme, la valorizzazione dei diversi componenti, la potenziale temporaneità del bisogno e la condizionalità dell'intervento, tutti elementi che si collegano strettamente a processi lavorativi fortemente multiprofessionali e interistituzionali, a modalità di valutazione omogenee e condivise, a percorsi di monitoraggio e accompagnamento a più voci. Lo schema suddivide il sistema dei servizi in 5 macro livelli trasversali alle 3 aree di intervento delle responsabilità familiari, disabilità e non autosufficienza, povertà ed esclusione sociale. L'integrazione delle politiche sociali con le politiche abitative. L'aumento dell'incidenza dei costi per la casa sul reddito delle persone e la contestuale diminuzione delle capacità di spesa delle famiglie hanno determinato una crescita diffusa del disagio abitativo, anche nel nostro comune, come confermato da indicatori, quali numeri di sfratti e domande inserite nelle graduatorie comunali ERP. Di fronte alla precarizzazione del lavoro e allo sfilacciamento delle reti familiari, l'abitazione rimane un ultimo baluardo a garanzia di un'esistenza dignitosa e qualora questa venga meno, a causa di sfratti, pignoramenti, eccetera, si assiste a uno scivolamento inevitabile dei nuclei familiari in un'area di esclusione sociale. In questo contesto, che potremmo definire di povertà abitativa, è dunque necessario rispondere al bisogno di casa come obiettivo di welfare urbano. L'obiettivo fondamentale di intervento riguarda il sostegno alle fasce più svantaggiate, attraverso l'edilizia residenziale pubblica sulla base del percorso di riforma avviato, che punta a ridefinire l'IRP come servizio abitativo temporaneo per soggetti in difficoltà, all'insegna di un turnover più efficiente e di una maggiore responsabilizzazione degli inquilini. Sempre in linea su questo obiettivo insistono le iniziative di housing sociale, ma anche soluzioni innovative di abitazioni con servizi, sperimentazioni di autorecupero partecipate dai futuri destinatari degli alloggi e progetti di co-housing. Integrazione dei cittadini stranieri. Vista l'affluenza di flussi migratori verso il nostro paese da parte di cittadini stranieri portatori di istanza di richiesta di protezione internazionale ed umanitaria, è necessaria la costruzione di percorsi di integrazione nel contesto sociale e culturale del nostro territorio. L'obiettivo è realizzare dei percorsi di socializzazione attraverso attività di volontariato sociale, ambientale e sportivo, rivolti a persone inserite nell'ambito di programmi governativi di accoglienza nel territorio del nostro comune, tramite apposite convenzioni con le cooperative sociali e gli altri soggetti gestori, quali firmatari degli accordi diretti con la Prefettura di Modena. Politiche culturali. La cultura permette agli individui di costruire le loro identità particolari e collettive, le loro capacità critiche con cui analizzare e non soccombere alle miriadi di informazioni provenienti dall'ambiente esterno e il loro senso di appartenenza alla comunità. Fondamentali per la nostra amministrazione sono i concetti di cultura inclusiva, condivisa e partecipata, che crei spazi di confronto costruttivo e che valorizzi il nostro territorio, dai luoghi alle persone che lo vivono. Il PAC, Polo Artistico Culturale, può diventare così luogo di approfondimento, scambio e confronto culturale per i giovani, le associazioni e le imprese del territorio. In questo senso, oltre alle iniziative culturali didattiche rivolte alla cittadinanza e alla scuola, ci sembra importantissimo creare all'interno del PAC uno spazio laboratoriale didattico e formativo in collaborazione con le aziende e con le associazioni di volontariato del territorio, cercando di creare anche una rete proficua con realtà imprenditoriali e associazionistiche extraterritoriali. Tutto ciò allo scopo di contrastare gli alti numeri di dispersione scolastica, valorizzare l'alternanza scuola-lavoro sul nostro territorio, sostenere e aiutare fasce deboli della popolazione, come ad esempio i disabili disoccupati. Sarà importante anche fornire un servizio bibliotecario adeguato e complementare alle attività scolastiche, flessibile alle reali esigenze dei cittadini, che supporti e sostenga tutti gli eventi culturali proposti sul territorio del comune e che sia ben radicato anche nelle frazioni. Come amministrazione, inoltre, desideriamo puntare l'attenzione su manifestazioni, eventi e progetti realizzati in collaborazione con le associazioni che valorizzino il patrimonio culturale e ambientale del nostro territorio, ad esempio i cippi partigiani, l'insediamento medievale Santo Stefano, le ville novesi, la Resega, il castello della Delfina, eccetera, e che lo colleghino con altre realtà culturali limitrofe, quale ad esempio l'ex campo di concentramento di Fossoli, in modo da creare una rete intercomunale e investire sul turismo culturale, storico ed enogastronomico. Questo è importante sia per far conoscere maggiormente il nostro territorio, sia per stimolare l'economia locale attraverso una migliore offerta di strutture di ricezione turistica, bed and breakfast, agriturismi, eccetera. Altro aspetto rilevante sarà quello di valorizzare manifestazioni che possono avere potenzialità extraterritoriali di portata provinciale o interprovinciale, per incentivare lo sviluppo economico del territorio e creare un bacino che si autoalimenti costantemente, sia in termini di persone che di investimento, festival della musica, dell'intercultura, della disabilità, eccetera. Altro obiettivo fondamentale sarà coinvolgere la scuola nella progettazione culturale e collaborare nella realizzazione di progetti condivisi, come nelle iniziative in corso del progetto Legalità. In questo senso diventa importante coordinare le manifestazioni anche con le associazioni del territorio. Infine, per elevare la qualità delle iniziative e dei progetti, ci impegneremo per ottenere patrocini da enti pubblici regionali o statali, Ufficio Scolastico Regionale AUSL, o ordini professionali dei vari settori, Ordine degli Avvocati e degli Psicologi, ottenere sponsorizzazioni private o reperire risorse pubbliche attraverso la partecipazione a bandi e finanziamenti promossi da enti, Regione, Stato, Unione Europea e Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Educazione e scuola. L'educazione e l'istruzione sono le fondamenta della civiltà e del progresso, in quanto formano la personalità degli individui e le loro competenze future. Senza istruzione abbiamo ignoranze e pregiudizi sociali, isolamento culturale e stagnazione economica. In questo senso, la nostra amministrazione mira a realizzare una comunità educante in cui scuola, genitori, ragazzi, bambini, istituzioni, imprese interagiscano in modo sinergico per creare una cultura e un'educazione condivise, aperte e inclusive, che valorizzino le potenzialità e le risorse di tutti e che possano essere spese al meglio nel futuro delle nuove generazioni. Diviene fondamentale, quindi, come istituzione, consolidare e migliorare l'attuale accesso e offerta dei servizi 06, garantire qualità e quantità di servizi erogati uguale per tutti, come mense e trasporto, e promuovere servizi e interventi per l'integrazione scolastica dei soggetti più deboli, personale educativo assistenziale per ragazzi disabili, mediatore culturale per gli stranieri, eccetera. Inoltre, è fondamentale curare e coordinare la comunicazione tra i diversi attori educativi e sostenere un'offerta formativa che valorizzi i temi della cittadinanza attiva, della partecipazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi, della legalità, dell'interculturalità, dell'affettività, dell'inclusione e dell'integrazione, che valorizzi la comunicazione efficace tra i diversi attori educativi e altre agenzie e istituzioni del territorio che si occupano del benessere e della cura del minore, il supporto alla genitorialità e il sostegno alla crescita dei bambini e dei ragazzi, che valorizzi la professionalità dei docenti e le loro competenze, la continuità tra i diversi ordini di scuola, soprattutto nel passaggio tra la scuola secondaria di primo grado e quella secondaria di secondo grado, l'alternanza scuola-lavoro. Pari opportunità. Parlare di pari opportunità significa sostenere, da un punto di vista giuridico, che non ci devono essere ostacoli di nessun tipo alla partecipazione economica, politica e sociale delle persone. Le pari opportunità vanno al di là di ragioni di genere, religione, convinzioni personali, etnia, età, disabilità o orientamento sessuale e politico. In questo senso, come amministrazione, ci impegniamo a creare in modo stabile sul territorio, e non solo su appuntamento, lo sportello contro la violenza sulle donne e per il sostegno alla ricerca del lavoro, a promuovere iniziative volte a sensibilizzare la popolazione rispetto all'utilizzo dello sportello, a incentivare iniziative di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne anche all'interno delle scuole, a promuovere e sostenere l'inclusione e l'integrazione di persone disabili a livello sociale, culturale e lavorativo, a monitorare e tutelare le pari opportunità all'interno dei nostri uffici sul territorio e a creare momenti di confronto con le diverse comunità di stranieri presenti sul nostro territorio per costruire una comunità interculturale inclusiva, dove l'etnia sia un valore aggiunto e non un problema da affrontare. Sport e attività ricreative. L'amministrazione si deve porre l'obiettivo di diffondere la cultura sportiva e ricreativa attraverso stimoli forniti dalla scuola e dai centri di aggregazione, nel sostegno costante alle attività delle società sportive per incentivare la socializzazione e l'integrazione tra gli adolescenti. La pratica dello sport, appresa come modello sociale di riferimento e come esempio di comportamento nelle attività di gruppo, risulta essere un modello educativo imprescindibile. Lo sport educa i ragazzi al confronto con se stessi e con gli altri, quindi all'accettazione dei propri limiti e all'autovalutazione delle proprie capacità. Per una sempre maggiore offerta di discipline sportive per le diverse forme possibili di motricità, oltre alla riqualificazione e al ripristino degli impianti sportivi esistenti, saranno sviluppati nuovi progetti, individuando nuove aree da adibire ad attività diverse, atletica, ciclocross, skateboard, anche in accordo con i gruppi giovanili del territorio.
Bene, intanto che il nostro sindaco vive, apriamo la discussione. Qualcuno vuole intervenire? Bene, la parola a Giulio Olivetti, centro-sinistra.
Come al solito ce la potrò fare. Ok. Niente, intanto insomma una nota di metodo. Noi abbiamo ricevuto questo materiale che è veramente molto denso di contenuti, neanche 48 ore prima del consiglio, e benché naturalmente il regolamento lo preveda, però io credo che per correttezza un minimo istituzionale avete avuto 4 mesi per fare queste linee di mandato. Credo che almeno una settimana di tempo per poter approfondire gli argomenti almeno e prepararci, ecco, all'inizio quando ci siamo insediati ci volevate dare anche la presidenza del consiglio per offrirci collaborazione, e poi dopo a 4 mesi dall'insediamento, se le modalità sono queste, ecco, non ci fa molto piacere. Però nonostante questo noi ci siamo messi a leggere bene queste linee di mandato e a studiarle, e quindi ora vi diremo un pochino i nostri commenti. Ma guardate, l'impressione generale che si ha leggendo queste linee di mandato è che forse un'amministrazione tanto del cambiamento questa non la sia, o comunque non si pone come tale, e questo lo evinciamo un po' da tutti i punti che sono stati trattati. Partiamo con il governo partecipato. Il primo punto che si pone sono le consulte di frazione, un progetto che seguì l'assessore Bassi nel mandato del primo mandato di Luisa Turci, quindi parliamo già del 2007, quindi forse uno strumento così nuovo e così di cambiamento non lo è. Dopodiché ancora leggiamo che vogliamo dare ai cittadini la possibilità di seguire in tempo reale i lavori del Consiglio Comunale, che, scusate, ma da come sono andati questi primi 4 mesi ci fa quasi un po' sorridere, perché addirittura la registrazione dello scorso Consiglio Comunale credo che sia stata disponibile per essere ascoltata ieri sul sito, quindi insomma diciamo che ci dobbiamo un po' lavorare per arrivare al tempo reale, ecco, diciamo così, e alla trasparenza. Oggi abbiamo fatto una commissione che non, peraltro mi è stata ho ricevuto una richiesta di nemmeno registrarla, quindi ecco, secondo me sì, sulla trasparenza forse c'è molto da lavorare.
E per quanto riguarda sempre il tema del governo partecipato, io credo che manchi un punto importante, che è quello della ricostruzione partecipata. È stato investito moltissimo e qualcuno di voi ha anche partecipato al percorso partecipato, scusate l'inciampo di parole, e questa volontà mi sembra che da questo programma non si evinca. Parlando invece del tema della relazione con i cittadini e della comunicazione, leggiamo che si vuole proseguire con le bacheche informative, con il Novi Informa, strumenti che ci sono già, quindi niente di innovativo. Manca, a nostro avviso, tutta la parte invece veramente innovativa, che è quella della comunicazione tramite i social network, che per arrivare soprattutto alle nuove generazioni è di fondamentale importanza, a nostro avviso. Passiamo alla ricostruzione pubblica. Sulla ricostruzione pubblica leggiamo immediatamente il progetto del polo scolastico di Rovereto. Mancano, a nostro avviso, non viene nemmeno citato in queste linee di mandato gli altri edifici che ancora devono essere ricostruiti: la torre civica, la delegazione di Rovereto, l'arci di Rovereto, il teatro sociale. Niente è stato detto di strategico e come linea di indirizzo su questi importantissimi edifici legati alla ricostruzione. Andiamo al potenziamento delle infrastrutture. Si parla di Via Bosco. Come è anche uscito sui giornali, nella scorsa amministrazione abbiamo guardato con sospetto il progetto di Via Bosco, perché abbiamo visionato lo studio di fattibilità ed è così come la Cispadana è fortemente l'autostrada Cispadana, giustamente, come avete più volte ricordato, è fortemente impattante. Altrettanto lo è il progetto di Via Bosco. Passa su una zona di tutela paesaggistica che è quella delle due salite, con anche delle ipotesi di sopraelevazione di rotonde, quindi un progetto veramente impattante che taglia Novi da un lato, che già, se verrà tagliata la Cispadana dall'altra parte. E oltre a una preoccupazione forte di tipo paesaggistico, e se non è così, cioè se il progetto è cambiato rispetto a quello che avevamo visto noi, io vi invito a renderlo trasparente e pubblico alla cittadinanza per vedere appunto se le cose stanno così. Oltretutto io ne faccio anche una questione di merito, cioè veramente abbiamo dei collegamenti fragilissimi con Reggio, con Modena, con Bologna, e veramente noi pensiamo che lo sviluppo del comune di Novi passi dal collegamento con Rolo, veramente crediamo questo. Oltre naturalmente ci chiediamo la contraddizione del fatto che Via Bosco è un'opera complementare alla Cispadana, ma se la Cispadana non la facciamo più, allora vogliamo l'opera complementare, non la vogliamo, cioè, mi sembra un po' contraddittorio il tutto. Sicurezza, sulla sicurezza non c'è veramente niente di nuovo e innovativo, perché la polizia di prossimità non è altro che il controllo di vicinato. Ci sono gli agenti di polizia municipale che si mettono a disposizione nello specifico quello della polizia municipale è un progetto che Carpi ha fatto 20 anni fa, per poi abbandonarlo perché non aveva dato nessun successo, e il progetto invece di successo è quello della prossimità tramite il controllo di vicinato, e progetto che peraltro c'è già, quindi non abbiamo inventato niente. Allo stesso modo come il patto per la sicurezza, che è già attivo presso l'Unione delle Terre d'Argine, quindi anche qui niente di nuovo, nonché sulla protezione civile, formiamo con modalità nuove gli operatori, anche questa è un'attività attualmente in corso in Unione. Ambiente e territorio. E qui passiamo a quella che è la ricostruzione. A me fa piacere vedere che, insomma, siete in amministrazione da così poco tempo, ma già avete imparato a scrivere in politichese, perché se noi prendiamo questo punto del vostro programma elettorale, che io sono andata a leggere, nel programma elettorale era molto chiaro quello che volevate fare. L'ufficio gestione del territorio dovrà avere una propria, leggo, programma elettorale.
L'ufficio gestione territorio dovrà avere una propria sezione interna il cui responsabile sia esclusivamente dedicato all'evasione delle pratiche di ricostruzione, che ottimizzi le procedure di controllo per renderle più rapide nel rispetto delle norme esistenti. Invece, nelle linee di mandato, il tutto diventa molto più sfumato. Cioè, sarà priorità dell'amministrazione aumentare il numero di pratiche di contributo rilasciate e in seguito saldate attraverso una riorganizzazione del lavoro degli uffici preposti e verificando la possibilità di semplificazione ed accelerazione amministrativa. Mi sembra scritto un po' diverso e in questo caso la forma è sostanza, penso. Politiche ambientali assolutamente in linea con quello che era stato fatto precedentemente, smaltimento dei tetti in amianto, la mappatura con i droni è stata fatta dalla precedente amministrazione propedeutica a questa attività. La manutenzione partecipata dai cittadini del verde pubblico, noi abbiamo fatto il regolamento di adozione delle aree verdi. E ancora l'inquinamento luminoso e l'efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica, per cui lo studio di esternalizzazione della pubblica è già da tempo sulla scrivania del responsabile dell'ufficio del territorio. Economia e lavoro, il regolamento dei DEOR già presente negli obiettivi della precedente amministrazione. E ancora recupero delle aree e riconversione delle aree industriali, questo non è niente di nuovo, ma è legato a quello che già prescrivono le norme regionali, credo della nostra stessa parte politica. Con curiosità ho letto: verificheremo la possibilità di applicare una maggiore equità nel calcolo delle superfici soggette a Tari. La Tari è un tributo che deve andare a pareggio nel proprio piano tariffario, perciò se applichiamo più equità da una parte qualcun altro la deve pagare. Perciò insomma, ecco, questo punto veramente non mi è chiaro, perché poi bisogna capire chi paga meno e allora chi paga di più. Ancora i percorsi ciclonaturalistici, anche questi derivano dalla nuova legge sulla ciclabilità della regione Emilia-Romagna, niente di nuovo, niente di cambiamento. Le associazioni, ecco qua, è interessante leggere come avete definito la Proloco. La Proloco, in cui leggiamo, deve diventare il principale promotore delle manifestazioni locali, non solo con il compito di ottimizzare i costi delle forniture e delle strutture. Beh, io credo che già oggi la Proloco, e poi insomma tra di voi avete anche persone che sono espressione della Proloco, già oggi la Proloco non è un semplice ottimizzatore di costi, ma è un soggetto che negli anni ha fatto tantissimo e credo che questo vada assolutamente riconosciuto. Un altro punto che ho trovato, ecco, un po' così stridente è il passaggio molto bello a parole sull'integrazione dei cittadini stranieri, salvo poi, quando vi abbiamo chiamato a confrontarci sul riconoscimento dei loro diritti, il sindaco non ha nemmeno espresso una parola. Politiche culturali, sulle politiche culturali non fate altro che pensare a laboratori didattici al PAC che già sono attivi, e poi valorizzazione del patrimonio culturale. Qui scusate se sorrido, la valorizzazione della Delfina, e qui siamo a Sant'Antonio, neanche una parola sull'oratorio e sul Palazzo dei Pio, l'oratorio che sta cadendo a pezzi, e qui ci stiamo occupando della Villa Delfina, che è un palazzo degli anni 30 del Novecento, e scusate, ma l'oratorio di Palazzo Pio del 1400 che sta cadendo a pezzi, neanche un minimo accenno. E comunque andiamo avanti. Della street art, un progetto molto caro a molti cittadini novesi, neanche l'ombra, e insomma mi piacerebbe sentire invece qual è il vostro indirizzo strategico in merito, perché è un tema molto sentito. Mi fermo qua, avremo occasione di...
Grazie. Bene. L'assessore Baccheri Susanna, assessore all'ambiente e all'urbanistica, lista civica, noi. Prego.
Allora, io vorrei rispondere in merito al punto relativo alla piazza di Rovereto, al Cinema Lux e quant'altro. Allora, mi stupisco alquanto che qualcuno che ha già amministrato, tra l'altro anche con competenze simili alle mie, mi inserisca il Cinema Lux, la piazza di Rovereto e la torre dell'orologio di Novi nell'ambito di quella che è la ricostruzione pubblica. La piazza di Rovereto, il Cinema Lux e quant'altro è della Curia. Hai parlato di ricostruzione pubblica, è della Curia, è un progetto privato. Insomma, allora, la ricostruzione della piazza di Rovereto è un progetto di natura privata, perciò dipendiamo dalla proposta che ci farà la Curia per quanto riguarda la ricostruzione. Poi vedremo di rielaborarlo e finalmente di riorganizzare tutta la piazza e tutta la proprietà, sia pubblica che privata, però siamo strettamente dipendenti da loro. La stessa torre dell'orologio è legata anche quella a un progetto di ricostruzione privata, perché è del comune solo la parte svettante, tutta quella sotto è di proprietà privata, quindi finché non viene presentato un progetto di ricostruzione da parte degli attuali proprietari, che tra l'altro negli anni sono anche cambiati, quindi non è più di proprietà della banca, ma adesso l'ha acquisita un'altra società, quindi finché non presentano un progetto che tra l'altro sia compatibile, va bene, con il progetto della piazza e anche abbia un parere della sovrintendenza che non lo vincoli, anche quello non dipende da noi, perciò non lo possiamo inserire in un documento di programmazione, perché sono edifici privati, ok? Quindi io mi sento di rispondere almeno da questo punto di vista, perché non si tratta di ricostruzione pubblica ma di ricostruzione privata.
Grazie. Qualcun altro? Bene. Montanari Elisa, assessore alla cultura e all'istruzione. Lista civica noi.
No? Così? Si sente? Ok, io voglio rispondere per il discorso che ci sono già i laboratori all'interno del PAC, sì, ci sono già dei laboratori, ma quello che c'è scritto è altra cosa. Mi sembra di aver scritto nella parte che sono laboratori un po' particolari, didattico e formativi in collaborazione con l'azienda e l'associazione di volontariato, contrastare la dispersione scolastica, quindi non è un laboratorio semplicemente dove di lettura, ma saranno laboratori in collaborazione con le imprese, quindi probabilmente insomma è troppo vicino. E anche il discorso della valorizzazione dell'alternanza lavoro, anche perché stiamo prendendo accordi anche con Nazareno, quindi non sono laboratori di lettura della biblioteca, ecco, intesi in un altro senso. Per il discorso dell'elenco di tutte le patrimonio ovviamente del territorio, io ho messo per parentesi, ho messo un eccetera, perché ci sarebbero tantissime altre cose, però insomma non mi sembrava di dover elencare tutte le cose nelle linee programmatiche. Se volete vi faccio un elenco al prossimo consiglio, molto bene.
Grazie. Giorgia Grossi, lista civica.
Si sente? Sì. In riferimento alla polizia di prossimità e al patto della sicurezza, la polizia di prossimità non è controllo di vicinato, sono due concetti completamente diversi, ma tecnicamente diversi. La polizia di prossimità sono forme di polizia che tra l'altro cominciano ad avere una forte presenza a livello internazionale e in Italia sono state sperimentate in alcune città tra cui Parma, Ferrara, Verona. E una delle proposte che si fa all'interno dell'Unione è quella di avere una polizia di prossimità o comunque di adeguare quella che è la formazione dell'attuale polizia municipale in una
polizia di prossimità. Che cos'è? Attualmente la polizia, ma questa è una riforma che avviene a livello generale ma è anche di carattere internazionale, ha un ruolo di ricezione dell'informazione, dove il cittadino di solito si reca agli sportelli o agli uffici di polizia. La polizia di prossimità invece inverte il ruolo, cioè una polizia che è sul territorio e riceve direttamente con il controllo del territorio l'informazione. Questo è la polizia di prossimità. Il controllo di vicinato invece sono una forma di volontariato in cui ci si è costituiti tra quartiere, tra l'altro la settimana scorsa si è fatto l'incontro proprio su Novi con la polizia municipale, che ha illustrato e ha cercato di coinvolgere i cittadini di Novi, Rovereto e Sant'Antonio a sviluppare forme di controllo di vicinato che non sostituiscono l'attività di polizia. La polizia resta tale con delle funzioni che sono quelle tecniche specifiche di coloro che hanno una professionalità per poterle esercitare. Il controllo di vicinato invece è effettuato da volontari che si costituiscono in gruppi, tale per cui le dimensioni che hanno assunto nell'Unione delle Terre d'Argine e tale per cui lo stesso prefetto ne ha chiesto la costituzione in associazione. Altre cose, il patto sulla sicurezza. Il patto sulla sicurezza in Unione delle Terre d'Argine non esiste ancora. È in fase di discussione, tra l'altro c'è una capogruppo che se ne sta occupando, con capogruppo intendo i rappresentanti di tutte le forze politiche che stanno lavorando insieme al Presidente del Consiglio e all'assessore competente per poterlo sviluppare. Quando, tra l'altro, non esiste attualmente neppure una bozza del patto della sicurezza, ancora in fase di ideazione, per cui solamente quando questa fase di ideazione e poi successivamente di redazione sarà completata, si andrà poi a sottoporlo alla firma del prefetto. Quindi queste sono due precisazioni che correva l'obbligo fare.
Grazie. Mauro Fabbri, vice sindaco.
Tante a rispondere, adesso ne prendo un pezzettino io, qualcun altro poi magari completerà il lavoro. Allora, io vorrei partire dall'inizio, il metodo. Allora, io non penso che per presentare un programma alternativo bisogna per forza di cose inventarsi ogni singolo di punto. Cioè, tu mi dici che tante cose le ritrovi nell'esperienza passata, tu anche addirittura di quando fu consigliere Bassi. Io le consulte di frazioni non le vedo, quindi per me è un elemento nuovo. L'ho inventato io, no? Siamo andati a confrontarci con altre amministrazioni per costruire questo programma. Questo programma è frutto anche meditato, insomma, di un lavoro che abbiamo fatto a tante mani. Tutti gli assessori hanno partecipato per il loro pezzo, ci si è confrontati, il sindaco ha fatto un lavoro di aggiunta e di coordinamento, ha portato anche lui punti come assessore, perché anche lui comunque porta con sé un peso. Questo è frutto di un ragionamento lungo e complesso che abbiamo fatto, è innovativo, ma a me basta che i punti che propongono siano cose che non ci sono ancora o cose che posso migliorare. Poi se non sono innovative perché non l'ho pensato io per primo, non mi interessa. Io penso che il primo metodo sia quello di avervi mandato 48 ore prima queste linee programmatiche. Io 5 anni fa c'ero, ma mica le ho ricevute 48 ore prima. Cioè, ci siamo anche posti questo problema noi. Facciamo come loro? Cioè, il sindaco le lesse a suo tempo per la prima volta in consiglio comunale, non ce le ha mandate prima, io non ho potuto prepararmi. Quindi voglio dire, non è un elemento così grave, è un elemento che comunque è stato fatto diversamente da prima, e a memoria dei funzionari a cui ho chiesto ma come si sono comportati in passato, a memoria non risulta che sia stato fatto questo passaggio di presentarlo prima. A memoria, poi non sono andato a verificare gli atti degli anni passati, però di sicuro 5 anni fa io c'ero, tu c'eri, non è stato fatto. Torniamo al discorso del cambiamento. Le consulte di frazione per me sono un elemento innovativo, perché ci siamo chiesti come sostituire le consulte tematiche che io ho vissuto a suo tempo, tanti anni fa. Pian piano morivano perché comunque a un certo punto c'erano persone indicate da tutta una serie di mondo politico associativo o comunque persone che non erano stimolate. Noi abbiamo ritenuto che il fatto che la frazione potesse votare lei, i suoi cittadini che lo rappresenteranno in consulta e che siano espressione non nostra, ma di un voto dei singoli cittadini, sia un elemento per dire potranno scegliere un certo numero di persone, che queste persone avranno l'autorità anche di venire in consiglio comunale direttamente a parlare e portarci proposte che bypassino l'amministrazione. Per me questo è democrazia. Ti vorrei anche riprendere su un punto. Adesso, quando andrai a vedere tutta questa sfilza, queste 180 pagine che siamo impazziti ad aggiornare, perché abbiamo dovuto aggiornare anche gli indicatori della precedente amministrazione, quindi è stato un doppio lavoro, troverai che sull'amianto, io c'ero quando chiesi al sindaco in consiglio comunale, dopo il terremoto ci sono rimasti 3 edifici con l'amianto, solo 3, poi noi non abbiamo più. Gli chiesi, visto che aveva ancora 2 anni di mandato, se si impegnava a rimuoverlo entro il mandato, lei mi disse di sì. Ma se vai a vedere, Vociodromo, Anese e il terzo non ricordo, l'amianto è ancora lì. E come indicatore scoprirai anche che avevate un obiettivo di tot metri quadri da sbaltire come cittadini privati, l'obiettivo non è stato raggiunto. Ricordo che sia 0, ma perché? Perché non è stato dato un incentivo, parlo nell'ultimo anno solo, in passato invece era stato fatto. Nell'ultimo anno non sono stati messi incentivi, cosa che invece l'assessore Bacchelli ha già indicato a me per il bilancio prossimo di mettere incentivi sullo smaltimento dell'amianto dei privati. Quindi questo, voglio dirti, sicuramente non è un punto di forza delle tue obiezioni. Poi ci stanno, io il mestiere di essere in minoranza l'ho fatto per tanti anni e comunque ci sta che comunque ci si voglia differenziare rispetto all'altra parte, ma non sicuramente sull'amianto dove ne uscite sconfitti, da questa logica. Sulle infrastrutture si sa da sempre che una parte, la mia parte che io ho portato dentro questo nuovo gruppo, punta su Via Bosco, che adesso è già una stradina quasi a 2 corsie, c'è da allargare qualche metro, non deve diventare un'autostrada dove andiamo a chissà che velocità, è un bypass che io ho parlato con degli imprenditori della zona di Novi, magari ci fosse. Se qualcuno pensa che sia inutile, avrà fatto le sue valutazioni, ma ti assicuro che chi gli scalifici che vanno a verniciare a Rolo fanno il giro del perdono, non possono passare per Rolo, vanno a Moglia, fanno Reggiole e tornano indietro. Sull'articolo che ha visto oggi sul giornale La Voce c'è una bellissima foto che fa vedere che si utilizza un percorso già esistente, l'impatto è minimo, il risultato è massimo. Poi ci sta che uno dica no, io 2 o 3 metri di asfalto in più non lo voglio perché comunque li ritengo impattanti, ma ciascuno di noi è libero di pensarla. Come siete stati liberi di pensare di portare avanti l'appoggio all'autostrada Cispadana, cioè ognuno se lo gioca dove e quando vuole l'equilibrio fra essere di qua per le infrastrutture o essere di là per l'ambiente. L'equilibrio a volte è mediazione, la mediazione a certe volte è anche accettare il fatto che faccio un po' di meno di quello che vorrei e qualcun altro rinuncia anche lui un pezzettino, ma io ti assicuro che è assurdo pensare che possiamo rivitalizzare la nostra zona industriale con una provinciale che è sempre in difficoltà e non gli diamo un collegamento verso l'autostrada. Buttiamola via, abbiamo ancora delle aree produttive da vendere, non le vendiamo per quello, perché in effetti il prezzo è interessante, ha delle agevolazioni, questo l'avete fatto bene, perché ti assicuro che ogni tanto ti dirò che avete fatto anche delle cose fatte bene nella precedente amministrazione. Io non butto via tutto, quando incontro una cosa buona la tengo, ma va bene, perché? Preferivi che buttassimo via tutto per dimostrare che noi non facciamo niente? No, va bene. Dopo interverrai quando avrai la parola. Tieni comunque presente che è anche una forma di rispetto, perché io ve l'ho detto anche una settimana fa nell'incontro del controllo di vicinato. L'idea venne dalle opposizioni, la maggioranza l'ha fatto sua, l'ha portato avanti, è andato bene, abbiamo vinto tutti, abbiamo vinto noi che l'abbiamo proposto, avete vinto voi che l'avete realizzato, hanno vinto i cittadini che hanno un sistema di controllo della sicurezza. Non c'è mica bisogno che sia mio o tuo. Se portate delle cose, dei progetti che sono sostenibili, ma non c'è problema, siamo una lista civica, non siamo mica la Lega contro il PD. Io 10 anni fa in Consiglio Comunale l'ho vissuta questa esperienza, che quando si è una parte politica per forza bisogna sempre dire di no. Io se c'è qualche cosa di positivo, se sarò in grado di capirlo e di coglierlo, sicuramente cercherò di riceverlo. Sul tema Proloco, adesso abbiamo anche un assessore più competente di me, però torno a dire, io vengo dall'esperienza di 2 fiere appena finite, Rovereto e Novi, ho visto come la Pro Loco, oggi come oggi, non ha la forza interna di gestire questi eventi e ha bisogno di una zampa pesante di appoggiarsi sull'amministrazione. Deve diventare un po' diverso il ruolo che dobbiamo avere, secondo noi. E secondo noi sosterremo per quello che possiamo, perché non dobbiamo poi neanche interferire con chi ha una sua autonomia, ma sicuramente sosterremo e faremo quello che possiamo per dargli quella forza che devono avere e per essere anche capaci di coinvolgere tutte le associazioni, non soltanto un pezzo. Poi, se voglio anche un altro intervento, me lo tengo per dopo, finisco solo con lo Ius Soli. Io c'ero un consiglio fa, ti ho detto che non lo voto perché voi volete che io appoggi una lettera che il sindaco deve scrivere con degli impegni a sostegno di una legge in Parlamento. Ci sono 5.000 leggi, se io entro nell'ottica di ragionare con voi su questa cosa qui, diventa un pallino fra la Lega e voi ogni volta portarmi una legge del governo da decidere se la devo appoggiare oppure no. Portatemi proposte sul territorio, nel merito vi ho detto che io posso anche condividerla, ma sicuramente non è una motivazione per dire che noi siamo contro. Ognuno di noi ha la sua posizione deve essere libera, chi vorrà potrà esprimerla, ma però non vuol dire che personalmente siamo contro. Ma io voterò contro tutte le proposte che mi dicono di appoggiare un partito A o il partito B. Così sarà per sempre.
Grazie. Passo la parola. Me l'aveva chiesto la norma. Quindi passo la parola all'assessore Malavasi Norma, assessore ai servizi sociali, scusate.
Allora, era solo per rispondere un attimo al discorso sull'integrazione degli stranieri. Stiamo lavorando, speriamo di poter concludere nell'arco di pochi giorni sulla possibilità di firmare una convenzione tra il nostro comune e la cooperativa sociale che gestisce i 4 migranti di Sant'Antonio. È chiaro che è stato un lavoro un po' lungo perché per noi è una realtà nuova, quindi ci sono tanti aspetti tecnici, giuridici, assicurativi da sistemare, però la volontà c'è da tutte e due le parti e una volta concluso questo passaggio poi quello successivo sarà poterlo presentare anche all'associazione di volontariato e poterli integrare nelle attività di volontariato, quindi non è stato scritto proprio perché ancora non è stato realizzato concretamente, ma si spera che a breve, nel giro di pochi giorni o settimane, lo sarà. Tutto lì.
Grazie. Passerei la parola a Fracavallo Alessandro, assessore all'associazionismo e allo sport.
Buonasera a tutti. Per quanto riguarda la Pro Loco, io direi che non è un'associazione avere i membri di tutte le altre associazioni dentro la Pro Loco, cioè non è un'associazione per conto suo, cioè la Pro Loco non va avanti con le sue gambe, cioè la Pro Loco non vuol dire avere la Manuela Rossi che dà i compiti, di conseguenza dire tu fai questo, tu fai questo, tu fai quest'altro, questo non è avere un'associazione.
Grazie. Qualcuno vuole... Marina Rossi, centro-sinistra.
Sì, alcune considerazioni da aggiungere a quanto detto la mia collega Olivetti. Da dove partire? Secondo me il documento, cioè io l'innovazione la vedo in un altro senso, non come diceva il consigliere vice sindaco, ma la vedo nel poter guardare avanti e dare a questo territorio una prospettiva ampia e lunga. Capisco gli interventi degli assessori che ci hanno preceduto in questo momento, in cui hanno detto non lo trovate nelle linee programmatiche perché non è ancora stato fatto. Chiaro, ma queste linee programmatiche è il vostro programma da qua a 5 anni. Cioè, quindi vuol dire che questo lo state facendo, lo fate, quindi mi dispiace dirvelo, ma erano cose da inserire. Cioè, ve lo dico veramente perché secondo me avete perso anche un'opportunità in questo senso, ma in buona fede, non, senza, senza aggiungere altro. Per me innovazione non è dire non c'era, lo metto, è creare dei servizi innovativi nel 2017. Perché è vero che la consulta non c'era, la consulta delle frazioni fatta e creata in quel modo lì, ma magari siamo andati avanti, siamo nel 2017, non siamo negli anni 80, magari ci sono consulte di frazioni, non dico che sia un progetto non efficace, anzi, dico solo che magari prendiamo spunto dai comuni vicino a noi, iniziamo a aprire gli orizzonti, iniziamo a guardare comuni che non fanno consulte di frazioni o fanno consulte di frazioni e in più aprono portali, perché siamo nel 2017, non siamo negli anni 70, quando forse chi vi ha dato una mano a scrivere queste linee programmatiche era amministratore. Andiamo avanti, vi prego, andiamo avanti, vi siete promossi in campagna elettorale, avete vinto per il cambiamento, portate questo cambiamento, ma lo dico per il territorio, non lo dico perché adesso siamo all'opposizione. E ti ringrazio, ringrazio anche il consigliere che finalmente dice è vero che voi fate il vostro ruolo, sì, noi facciamo il nostro ruolo, quindi non c'è da stupirsi se facciamo un'interrogazione, se facciamo degli interventi, semplicemente noi siamo l'opposizione e questo è il nostro compito. Chiaro è che noi ci dobbiamo abituare a essere all'opposizione, voi la maggioranza però, perché è ora di governare, sono passati 4 mesi, è ora. Io in queste linee sono preoccupata perché non trovo niente di concreto. E questo mi preoccupa. Avete detto che avete un linguaggio che non è politico, questo è più politico del politico. Non c'è un progetto, no, cioè ci sono qualche progetto, c'è ancora questa via Bosco. Ok, colleghiamo Novi a Rolo. Novi 6.000 anime, un paese di 6.000 anime, Rolo 3.000. Dove mai possiamo arrivare? Dichiariamo che è una strada che si allarga di un pochino. Oggi il vostro presidente dell'associazione Noi, che è la vostra forza politica, dichiara sui giornali che costa 5 milioni di euro. 5 milioni di euro, il vice sindaco stasera, con microfono registrato, tutto registrato, dice ci allarghiamo di 2 o 3 metri. No, allora scusate, ma io credo che ci sia un po' di incoerenza. Sostenere la Cispadana in autostrada a scorrimento veloce, d'accordissimo, non siete d'accordo, io non mi sono mai espressa in merito, ci mancherebbe, purtroppo è stata approvata nel 2006 con chi è andato via a Bruxelles con l'assessore Montanari, è andato via ed è il presidente del coordinamento No Cispadana ed ha approvato la Cispadana nel 2006 in consiglio comunale a Novi. Queste cose vanno ricordate, ok? Ed ora è dall'altra parte, va benissimo, d'accordo, si cambia nella vita, benissimo, proviamo a non fare gli stessi errori, proviamo a in questo consiglio comunale a non approvare via Bosco, che è una ripicca personale di qualcuno, perché è un impatto ambientale enorme, ma voi tutti, io voglio sapere se tutti i consiglieri hanno visto e visionato il progetto. Io lo vorrei sapere, vorrei anche che questo progetto, questi studi di fattibilità fossero portati alla luce dei cittadini, perché sono colate di cemento, si va sopra dal terreno perché è zona ZPS, quindi parliamo anche di che ci sono studi di fattibilità di strade sopraelevate, e poi mi dite che non siete d'accordo alla Cispadana per impatto ambientale di qua e di là, e poi dopo però via Bosco va bene. Ah, ma adesso io non so, ma in questo programma io leggo delle grandi contraddizioni che sono via Bosco, sono il tema di AIMAG, voi avete fatto in questi mesi vi siete fatti forza dell'ultima decisione, il sindaco ha dichiarato nell'ultimo consiglio comunale parlando di AIMAG, benissimo, parlando di AIMAG qua espressa in 5 righe il tema di AIMAG, 5 righe nelle vostre linee programmatiche che citano, leggo le parole, attraverso sinergie produttive. A un certo punto dice sosteniamo alleanze che valorizzino attraverso sinergie produttive reali, non solo finanziarie, le già ottime performance di AIMAG. Cioè, cosa vuol dire? Ma io voglio concretizzare, perché mi dite che questo non è politichese, allora concretizziamo. Cosa vuol dire? Vuol dire che le sinergie produttive sono con ERA? O no, non si può dire la parola ERA. sono con te, o no, non si può dire la parola te. Allora cosa vuol dire? Sono ignorante io, mi dispiace, ma non riesco a fare questo collegamento. E sulla parte delle piazze, come è già stato detto, che mancano i nostri luoghi identitari, mi fa piacere che l'assessore Baccalli sottolinei che la piazza di Rovereto non è pubblica, perché è vero, spero tanto che questa amministrazione porti avanti l'accordo che è stato iniziato con la Chiesa per cedere la piazza alla parte pubblica, e questo è un percorso che è iniziato e trova anche consenso nella Chiesa, quindi non vedo ostacoli, e così finalmente potremo lavorarci tutti insieme, anche come Consiglio Comunale, eventualmente come percorso di con un percorso di partecipazione, qualora vorreste fare un percorso di partecipazione sulla ricostruzione delle piazze, o portare avanti quello che c'era già, perché insomma voi vi siete sempre fatti promotori della partecipazione, ci avete sempre accusato in precedenza di essere arroganti e fare poca partecipazione. Qua di partecipazione, a parte queste consulte di frazione, se ne vede molto poca. Vorrei capire anche qua concretizzare, perché qua mi sembra un po' tutta così, un po' proprio politichese, poca concretezza. Parlate di nuovi servizi, parlate della valorizzazione a casa della salute, mi fa piacere, sono contentissima, peccato che non ci avete fatto portare in Consiglio Comunale un ordine del giorno proprio sulla chiusura di un servizio presente all'interno delle case della salute. Molto bene, qua tutte parole, ma i fatti adesso sono completamente diversi, qua delle gran parole, ma i fatti, chiusura di servizi, il CUP chiude, il CUP è un servizio all'interno delle case della salute, e via, andiamo, avanti. Poi, la Proloco, volevo solo puntualizzare il fatto che come è già stato detto, chiaro è che io non sono quella che si nasconde, perché credo che le difficoltà ci siano, e non ho mai detto che le difficoltà non ci sono, le ho vissute anch'io, però credo che per fare tutte le operazioni che avete detto di fare, oltre alla Proloco, ci vuole anche la parte finanziaria economica, perché è vero che non ha struttura, è vero che ha solo un presidente e un segretario, però provate a strutturarla con dei dipendenti, proviamo, perché voi fate affidamento sul volontariato, ma capite che il volontariato è in crisi? Lo vivete sulla vostra pelle, fate volontariato come facciamo noi, penso che qua dentro l'abbiano fatto tutti, è in crisi il volontariato, non possiamo fare affidamento sempre sui volontari e sempre su quei volontari, o si mette in un programma, nelle linee di mandato, che inizierete con dei ragazzi nuovi, dei percorsi, cercherete dei volontari nuovi, o se no avrete la bacchetta magica, perché me lo chiedo. E sulla parte culturale non c'è ombra della rassegna che è stata iniziata al Polo Artistico Culturale di Novi, non ce n'è ombra, eppure stasera arriviamo in Consiglio Comunale con un bel volantino con la rassegna Matta al PAC. Allora anche qua io sono confusa, perché le linee programmatiche sono una cosa, poi non lo so, non volete più portarla avanti? Però basta che lo dite, insomma, dichiarate, il sindaco non risponde alle interviste. Ma iniziamo a farci due domande, bisogna anche prendere delle scelte, non è che uno vi punta, basta dire noi vogliamo iniziare un altro percorso, però andiamo perché credo che sia ora per questo territorio, perché il territorio lo chiede.
Grazie, sono passati 10 minuti, semmai puoi fare altri. Qualcun altro? Consigliere Gagliotto Gloria.
Buonasera a tutti. Non so se vento acceso. Sì. Dunque, mi ascoltate mentre parlo? Devo chiedervi l'attenzione. Così è. No, perché ho notato fino adesso che l'attenzione un po' scarseggia. A volte si fa fatica anche a capire le cose se si seguono poco. Detto ciò, mi sono sentita dire adesso che siamo nel 2017 e non negli anni 80 o 70, come magari chi ci ha proposto di scrivere queste linee programmatiche. Visto che siamo nel 2017, mi indichi dove posso prendere un mezzo di trasporto per arrivare dal comune a Rovereto? Visto che siamo nel 2017, mi piacerebbe saperlo, perché nel 2017 per me è una prerogativa, è ad esempio il trasporto, perché tutti devono avere il diritto di poter raggiungere il loro comune. Non che io sono di Rovereto e rimango isolata a Rovereto, io sono di Sant'Antonio e rimango a Sant'Antonio. Questo nel 2017 per me è alla base, oh boh, e doveva già esistere da 20 anni. Quindi non si parla niente di nuovo, con una linea di trasporti. Non è un'innovazione, ma serve, è necessaria. È quello che stiamo provando a fare, la legge nelle linee programmatiche, infatti, l'italiano non ha un'opinione. Cioè, questo atteggiamento non riesco a capirlo, sinceramente. Non è questo atteggiamento che porta a fare il bene di una comunità, visto che mi dici il territorio chiede, dobbiamo rispondere. Ma non è questo l'atteggiamento. Io fatico veramente a comprendere come possa, in un consiglio comunale di nuovi, dove siamo in così pochi, come dici tu stessa, siamo volontari, sappiamo com'è la realtà e tutto, come si possa ragionare in un'ottica di opposizione in questo genere, dove io devo cercare ogni parolina per poter dire tu non hai fatto, tu non hai detto, i meriti sono miei. E quindi, cioè, comunque siamo sempre in una sala qua a guardarci, perciò che cosa abbiamo ottenuto? Brava, perciò? Non riesco a capirlo, faccio fatica, sono limitata io, ma va benissimo, sarò limitata, sono di Rovereto, mi piace scherzarci sopra, lo dico. Detto ciò, però, rimango sempre dell'opinione che bisogna portare delle cose concrete, come dici anche tu. Quindi, visto che l'avete letto in 48 ore, grazie a Dio che siete riusciti a leggerlo prima del Consiglio Comunale, a differenza di tanti altri, portate delle cose in più da aggiungere. A me fa piacerissimo che, vista la vostra esperienza, visto le vostre competenze, uno dica porca miseria, oh, abbiamo letto le linee, sai che ci manca questa cosa, ma per il bene del paese, non per fare bella figura o per screditare degli altri. Questa io non la vedo una cosa costruttiva e propositiva, cioè la vedo una bambinata, punto, ma faccio veramente fatica. Cioè, mi sento dire a Novi ha 6.000 abitanti, Rolo 3.000, dove vuoi arrivare? Beh, almeno l'autostrada ci posso arrivare? Posso almeno lì? Cioè, capisco che sai Novi ha 6.000 abitanti, chissà cosa vuoi costruire, però almeno avere una via di comunicazione decente. A Nanso mia, cioè già non posso arrivare da Rovereto a Novi, se poi dopo in più mi fermi anche i tragitti per quelli che possono essere le industrie, se ci sono gli imprenditori che chiedono, c'è bisogno di trovare delle soluzioni. Tra una Cispadana e una via Bosco, ma secondo me non c'è neanche paragone, cioè devo anche starne a parlare, tra un progetto nuovo, praticamente devo metterlo giù pari passo, che è un'autostrada, a quella che può essere un ampliamento di una strada già esistente, oltretutto che riguarda 200 metri del comune di Novi, 200 metri, cioè assurdo, devo stare qui a discuterne per 200 metri, va benissimo. E mi sento parlare appunto di impatto ambientale e così via, quando voi siete a favore di una Cispadana, che mi chiedo se quella la facciano di sterrato, che cosa? Ah, non lo so, cosa facciamo? Voliamo quindi? Cioè, ditemi voi un'altra proposta, perché a sto punto, non lo so, io mi ricordavo così, avrò sbagliato a ricordarmi. Cioè, comunque, detto ciò, sulla Proloco io stenderei un velo pietoso, perché con la Proloco io ci collaboro da tantissimo tempo, a sua volta anche mia madre mi sono presa in carico di parlare di questa cosa quando eravamo in corsa per le elezioni, e sentirmi dire da Anna Giulia Olivetti, ma la Proloco hai già così, beh, ma seria, ma quante cose hai organizzato tu nel tuo comune? Cioè, io spero che tu abbia avuto a che fare con la Proloco prima di dirmi una cosa del genere, e avrai avuto un'esperienza bellissima e ti chiedo di condividerla con noi. Perché io sentirmi dire che la Proloco di Novi funziona bene, io ti dico, guarda, non si chiama Proloco, perché la Proloco è tutta un'altra cosa, e si può vedere, come dite anche voi, prendiamo esempi dei comuni vicini, guardiamoci, cioè almeno avere una Proloco che funzioni, dei trasporti che vadano, cioè le cose base, poi stiamo qui a ragionare di nuovo sulla rava e sulla fava, come abbiamo fatto anche l'altra volta, ok? E ne parliamo anche al bar, ve lo ripeto, ma qui voglio parlare di cose concrete anche da parte vostra, che si possano attuare nel nostro comune. Non sempre sta qua a farsi ragionamenti sulla parola, sul puntino, sulla io, questo faccio fatica a condividerlo, non mi ci trovo. E ripeto, per me ci sono cose di fondamentale importanza nel 2017, come ad esempio, e mi batterò sempre per un trasporto pubblico. Questo è. A dopo.
Qualcun altro? Per la parola al sindaco.
Grazie Presidente.
Ma intanto così una riflessione generale sui contenuti del programma. Credo che siano state sollevate varie ci sono state varie sollecitazioni, soprattutto quelle che dicono: ma il progetto dell'efficientamento energetico era già pronto, l'altro progetto l'avevamo già pensato, questa iniziativa era già sul tavolo di questo, però cos'è mancato se era già tutto pronto? Cioè, nel senso, a volte mi vengono anche dei dubbi in questo senso, cioè sentirsi dire continuamente quello che proponete era già stato preparato, però allora c'è qualcosa che non mi torna nel ragionamento, perché se è vero che era tutto pronto, probabilmente è mancata allora la forza per portare a termine quelle che erano le progettazioni già in essere o già in corso. Insomma, quindi credo che anche il ragionamento sulla ricostruzione partecipata, è vero che la partecipazione che c'è stata nei progetti che sono stati portati avanti, insomma, nella precedente amministrazione, è stato un elemento forte di valore, però in questo momento la Regione ci sta dicendo che ci sono delle scadenze, che dobbiamo rispettare dei tempi molto stretti se vogliamo arrivare a fare una ricostruzione, in particolare della parte pubblica, perché la parte pubblica, diciamo così, a un certo punto non è che la Regione aspetterà all'infinito, mentre le risorse per la ricostruzione privata ci sono e sono garantite e arriveremo a completare la ricostruzione privata, perché queste risorse sono state vengono garantite appunto dalla Regione. Sulla ricostruzione pubblica abbiamo delle scadenze che cominciano già a essere molto strette, per cui diciamo che accogliamo quanto di buono è stato fatto, perché la piazza di Novi, che è uscita con un progetto dalla partecipazione che c'è stata in questo percorso dei cittadini, sostanzialmente viene riconosciuto come risultato di questo progetto, quindi non è che neghiamo la partecipazione o che vogliamo stravolgere quello che è stato, però adesso è il momento di andare avanti, è il momento di arrivare a chiudere, a concludere e soprattutto a realizzare, insomma, quelle che sono le opere che erano idee valide, che però diciamo così hanno trovato devono trovare il tempo della loro realizzazione. E parlando di sostenibilità del programma, io così mi collego alla riflessione sulla Cispadana. Ma voi il progetto della Cispadana l'avete presente su Novi? Lo conoscete il tracciato, come è stato pensato? Ecco, perché su Novi la Cispadana è prevista in sopraelevato, tutto il tracciato, per 2,5 metri sul piano stradale, in corrispondenza del caseificio razionale novese, quindi taglia esattamente da est a ovest tutto il territorio di Novi, in sopraelevata, con proprio un cavalcavia per attraversare la statale. Questo lo potete verificare, sono i documenti assolutamente pubblici dell'autostrada regionale Cispadana sul sito. Peccato che siano circa 8.000 file da andare a consultare, è un po' complicato trovare proprio il pezzettino che corrisponde a Novi, ma l'abbiamo fatto. E in corrispondenza del caseificio razionale novese c'è addirittura un'area di sosta, quindi la cementificazione è proprio portata al massimo, ma la cosa più interessante è che il casello non è a Novi, il casello è verso Mirandola. Per cui noi abbiamo tutto un bel attraversamento di questa infrastruttura, tutto l'inquinamento nel nostro comune, e se vogliamo andare a prendere la Cispadana comunque dobbiamo andare verso Mirandola. Quindi a questo punto mi viene da dire che facciamo prima ad andare a prendere l'autostrada Rolo, magari facendo anche la variante di Via Bosco, perché a questo punto Cispadana o meno, se deve essere un'autostrada ma per noi non ha un'utilità immediata, la vedo dura, insomma, a dire che consente lo sviluppo della nostra economia. Il discorso di AIMAG, sempre per rimanere sui temi grandi, diciamo così, nelle linee programmatiche non c'è una strategia industriale, un piano industriale, uno sviluppo completo di quella che è l'idea di AIMAG, perché non ci può essere. Non è che in questo momento abbiamo la soluzione di tutti i mali, però si sta portando avanti un percorso che è un percorso che è stato chiaro fin dall'inizio, di dire che bisognava arrivare a delle decisioni, bisognava chiudere tutto questo ciclo che continuava a vedere il fantasma della incorporazione in era, questo fantasma sempre aleggiare su AIMAG, e quindi a un certo punto c'è stato un elemento di discontinuità che ha portato il patto di sindacato a decidere che andava chiuso un certo percorso, bisognava aprirne un altro, e quindi questo percorso adesso, che sia verso la holding pubblica, che sia un percorso che comunque garantisce la presenza del pubblico assolutamente all'interno di AIMAG, è un percorso che va costruito e che andrà comunque nell'ottica di valorizzare quello che è l'azienda, la nostra multi-utility. Quindi se dovevamo scrivere, diciamo così, una pagina intera per ogni riga che abbiamo messo nelle linee programmatiche, invece di leggere per un'ora, stasera magari ne facevamo 8 o 10. Quindi non capisco, insomma, che ci sono temi che meriterebbero sicuramente uno sviluppo ulteriore, ma non sempre è possibile, insomma. E così, in genere, comunque noto che, come diceva anche il vice sindaco, l'idea è di provare così a concretizzare, a rendere sostenibili anche delle idee che erano già state messe sul piatto, che erano già presenti. Però nei 5 anni uno degli obiettivi principali è quello di portare a conclusione, cioè di trovare comunque il modo di garantire una realizzabilità, una sostenibilità di quello che noi abbiamo inserito nel nostro programma, che non è smentito, non è che abbiamo cambiato idea da quando abbiamo scritto il programma elettorale alle linee di mandato, semplicemente si è cercato di fare delle riflessioni, si è cercato di rendere diciamo così più discorsivo il tutto senza cambiare le idee di fondo, e soprattutto cercando di mettere di porre l'accento sulla realizzabilità di quello che è stato inserito nel programma, soprattutto in correlazione con quelli che sono poi gli obiettivi, le linee strategiche, gli obiettivi specifici che si vedranno nel documento di programmazione, che veramente rendono meglio l'idea di quello che è stato pensato nel nostro programma. Grazie.
Qualcun altro? Bene, a questo punto Giorgio Grossi, lista civica.
Solo alcune precisazioni, anche perché prima si è detto sì della difficoltà della nostra viabilità. I comuni che sono stati citati prima, ma soprattutto i comuni del confine reggiano, ma anche gli altri modenesi, in realtà hanno una forte connotazione industriale. Quando si faceva riferimento prima a Rolo, Reggiolo, averne delle multinazionali di quella importanza, perché sono quelle che danno da lavorare anche ai nostri artigiani, che sono prevalentemente contoterzisti per quelle aziende, e parliamo di aziende che hanno anche dimensioni di 1200, 1300, a volte 1400 dipendenti. E se vedete le aree industriali di Rolo, Campo Grande 1, Campo Grande 2, ma anche quella di Fabbrico, Ridosso, così come Zona Renaro, ci sono anche delle aziende simboliche significative che a volte servono anche all'area del distretto industriale dell'area nord. Considerando che Rolo è stata colpita anche dal terremoto, così come noi, ovviamente hanno dovuto interrompere parte della viabilità del traffico pesante sul centro storico, proprio per, legato anche alle vibrazioni che hanno nel centro storico. Detto questo, via Bosco, proprio per come dicevano prima, è semplicemente un ampliamento, e come faceva riferimento anche il sindaco, rischieremmo altrimenti di essere, se verrà realizzata l'autostrada, chiusi a nord. Cioè chiusi a nord quando il traffico di Novi è prevalentemente tra sud e nord, noi ci troveremmo una barriera, per quella fine dovremmo andare o a est o a ovest, e in qualche modo ci dobbiamo arrivare. Questo tanto perché non si possono sminuire così semplicemente quei comuni, perché anche se dimensionalmente non sono grandi come potrebbero essere Carpi, Mirandola o Correggio, sono comuni che però danno da lavorare e aiutano anche molte famiglie del nostro territorio. Per quanto riguarda il protocollo d'intesa a cui faceva riferimento prima l'assessore Malavasi, credo che l'intenzione di non indicarlo all'interno delle linee programmatiche come elemento determinante è proprio perché probabilmente non è ancora concluso e terminato, e in quel protocollo d'intesa, anche ancora in area di sviluppo, ci sono società e associazioni e cooperative terze che ovviamente fino a quando non si arriva a una stesura definitiva non si possono comunque mettere nell'imbarazzo di essere all'interno delle linee programmatiche. Per quanto riguarda AIMA, già sintetizzato fortemente il sindaco. Per quanto riguarda invece la partecipazione, facendo riferimento a quel percorso che è stato fatto a Novi, Orvereto e Sant'Antonio per la ricostruzione, era comunque un percorso legato ai bandi regionali. I bandi sulla partecipazione saranno aperti solamente la prossima primavera e su quei bandi, tra l'altro, prima che vengano attuati, la Regione in questo momento sta facendo un percorso di revisione della legge, che è la legge 3 del 2010. Più che percorso di revisione, sta valutando, tra l'altro domani ci sarà proprio un incontro con il tecnico di garanzia Carpi su un progetto 06, il fatto che questa legge possa essere in qualche modo modificata oppure resa molto più incisiva, legata proprio al fatto degli esperimenti che si sono fatti con il terremoto su comuni di Novi piuttosto che di Finale o di San Felice. Detto questo, ci sono delle scelte che a volte sono scelte anche vincolanti, perché se si parla per esempio del CUP, non sempre l'amministrazione comunale può intervenire, a volte occorre fare un tavolo anche con dei soggetti che hanno in quelle scelte delle scelte di indirizzo specifiche e che è l'ASL. Quindi ci sono degli elementi, dei tecnicismi che nelle linee programmatiche di mandato, che dura 5 anni, 2017-2022, non possono essere individuate specificatamente, perché nel frattempo tutto può avvenire e in questo un'amministrazione deve essere flessibile e agile e avere la capacità di poter, intervenire nel momento in cui queste variazioni avvengono. Per quanto riguarda le linee di programmatiche, credo che in realtà buona cosa sia rimasto il significato di partecipazione. Prima si parlava dei consigli di frazione, che sono un esempio. L'altro potrebbe essere l'osservatorio del paesaggio, che non è semplicemente un aspetto di carattere naturalistico, ha un aspetto di carattere culturale e partecipativo. Di solito ci sono anche delle tecniche di partecipazione che sono riconosciute e che vorremmo adottare e anche sperimentare in questo 5 anni di mandato. Questo è quanto volevo sottolineare rispetto agli interventi che ci sono stati prima. Grazie.
Qualcun altro? Marina Rossi, centro-sinistra.
Sì, solo un altro passaggio, perché mi pare fondamentale che qua non è stato, cioè nel nostro dibattito non è stato ancora portato e nominato se non parzialmente, la ricostruzione, perché abbiamo ancora metà paese da ricostruire e credo che questo sia un tema fondamentale da portare al dibattito e da portare, e non tanto sentire il sindaco che racconta la Cispadana, perché sì, lo sappiamo com'è fatta, non l'abbiamo votata noi, ripeto. E purtroppo quando uno vota le cose, quando è ora, non sempre è così facile e semplice cambiarle, come l'avete notato anche voi. E per venire al tema della ricostruzione, ecco, io credo che questi 5 anni saranno decisivi. Io dalle linee programmatiche non recepisco che per voi saranno decisivi, mentre secondo me lo sono, secondo noi lo devono essere. Altra cosa, altro treno perso, secondo me. Altro treno perso perché secondo me devono essere decisivi. Devono essere decisivi perché ci vuole un'accelerata, l'accelerata che voi volete dare prima di tutto non verrà sarà sicuramente anche merito vostro se ci riuscirete, senza ombra di dubbio, però peccato che la Regione adesso abbia tolto dal cratere tantissimi comuni, sono 15 comuni adesso, i comuni del cratere, 20 scusa, 30, ma verranno ridotti? Vengono ridotti a 30? Ok, vengono ridotti a 30, quindi vuol dire che il personale che era negli altri comuni verrà nei comuni più terremotati e noi facciamo parte purtroppo di questi 30, quindi io credo che con personale in più
il nostro comune possa veramente chiudere più pratiche. Me lo auguro perché credo che sia una priorità e non, come ha detto prima l'assessore Bacchelli, che la ricostruzione privata non ci interessa e ci interessa solo quella pubblica, e la torre, il piede privato, la parte sopra pubblica, no. Noi dobbiamo guardare anche, secondo me, avere una prospettiva anche sulla ricostruzione privata. Forse ho capito male io, o forse ti sei espressa male quando l'hai detto, e credo che sia così perché voi parlate spesso di ricostruzione privata, però stiamo attenti anche come ci esprimiamo tutto qua, perché da come si capisce sembra che la torre civica, non ne avete parlato nelle linee di mandato, ma non dovevate scrivere torre civica, cioè bisognava forse nominare l'identità che un paese può avere e deve avere e deve continuare a avere, e non solo attraverso il nome ma anche attraverso i fatti. E che la torre civica sia vincolata lo sapevamo, e ci sono anche tante altre parti vincolate nel nostro territorio.
Qualcun altro? L'assessore Bacchelli Susanna all'urbanistica e all'ambiente.
Allora, io ho soltanto puntualizzato una cosa, che non sono state inserite tra le opere pubbliche della ricostruzione la piazza di Rovereto, perché non è un'opera pubblica ma è un'opera privata. Ho fatto quella distinzione lì. Per quanto riguarda la ricostruzione privata, la situazione è gravissima. Sono appena uscite le linee e le indicazioni della Regione, e la Regione ha fatto una classifica. Il comune di Novi è il comune messo peggio per quanto riguarda il disbrigo delle pratiche della ricostruzione. Faccio presente che noi ci siamo da 4 mesi, quindi quei dati lì sono stati considerati e resi pubblici su 28 luglio, quindi la situazione che ci siamo trovati ad affrontare non l'abbiamo di certo creata noi, la stiamo cercando di risolvere. Il problema è che è talmente grave che non è che si può prendere e cancellare tutto e buttare via l'acqua sporca con il bambino. Bisogna entrare nel merito, fare una serie di considerazioni e poi con molta calma riorganizzare le cose. Oltretutto si susseguono comunque una serie di problematiche legate anche alle chiusure dei termini entro i quali presentare i MUDE, che bisogna affrontare con molta calma. Sono rimaste in ultimo le situazioni più gravi, anche quelle vanno guardate una per una. Di sicuro, secondo me, adesso, e si è visto molto, è cambiato l'atteggiamento nei confronti della popolazione, perché mentre prima c'era una chiusura totale, adesso chiunque chiama, chiede un appuntamento, vuole vedermi, parlare con me o parlare con l'ufficio tecnico, lo fa e lo ottiene in tempi brevissimi. Abbiamo anche delle persone che ho conosciuto proprio in questi frangenti e possono testimoniare che nel giro di 3-4 giorni, al massimo una settimana, possono parlare con me e capire a che punto loro sono. Questo è sicuramente un aspetto nuovo, perché la gente comincia a sentirsi dare delle risposte un pochino meno vaghe e un pochino più certe, perché non so cosa succede, non so a che punto sono, so che ho ancora 1 mese, 2 mesi che ho davanti qualcun altro, però prima o poi tocca a me. Quindi cominciano ad avere un pochino più di certezze e sapere che ci arrivano in fondo, senza contare la possibilità appunto di rapportarsi direttamente con l'amministrazione attraverso una semplice telefonata, cosa che non è mai successa. Qui mi sembra di prestare abbastanza attenzione e di essere anche piuttosto innovativa. Non mi sembra di averla presa sotto gamba, perché sono 4 mesi che non faccio altro se non tenere dietro a questa parte della ricostruzione.
Bene, qualcun altro? Vice sindaco Mauro Fabbri.
Intervento breve, solo perché, no, ma non ho bisogno di 5 minuti, forse non è neanche corretto che li usi tutti adesso. No, è che da qualche mese, chiaramente, come nuova amministrazione abbiamo e andiamo a degli incontri a cui prima non potevamo partecipare, quindi il sindaco più di me, ma in qualche occasione anch'io in regione sul tema ricostruzione ci siamo andati, come dicevo prima io ho fatto l'ultimo incontro e quello che vi ha detto il sindaco è molto importante. La regione anno per anno va a riconcordare con lo Stato i fondi per la ricostruzione pubblica, quindi è un tema che ci hanno detto: bravi, avete fatto la partecipazione, ma adesso testa bassa e pedalare se volete che siamo certi di avere i fondi. Quindi l'obiettivo, la mission è questa. Sulla ricostruzione privata e pubblica, se lo leggete, c'è scritto che sarà la nostra mission, non c'è scritto che noi non ne vogliamo parlare della ricostruzione. Quindi se lo andate a leggere, capisco che sono 20 pagine e 48 ore non è che si possono dedicare solo a questo. Però vi assicuro che se lo andate a leggere è un tema presentato in modo molto preciso e mi ricordo la parola mission per dire che quello deve essere un obiettivo che per noi è primario. Semplicemente l'ultimo termine, mi riaggancio a quello che diceva l'assessore Bacchelli, il personale, allora da 59 diventeranno 30 comuni, qualcheduno dei 29 che resta fuori adesso perde qualche diritto a gestire il bilancio con qualche aiuto, ce ne sono 4 o 5 in profonda crisi per il fatto di venire esclusi dal cratere. Il personale, una parte, qualcosa andrà recuperato. Noi abbiamo un pro e un contro. Abbiamo il contro, che ne abbiamo molto bisogno e dai numeri si vede che siamo quelli che ne hanno bisogno più di tutti. Dall'altro abbiamo anche il fatto che vanno a vedere la capacità che noi abbiamo avuto in questi anni di svolgere delle pratiche e dicono: vabbè, ma se poi voi non l'avete fatto rendere bene come gli altri comuni, ci pensiamo se questo qui diventa un elemento negativo. Quindi avremo personale perché abbiamo bisogno in base ai danni ricevuti, però avremo anche qualche handicap per il fatto che non risultiamo prestazionali in questi anni sulla gestione delle pratiche, sul numero delle pratiche. Questo detto dall'assessore Palmacosti alla conclusione dell'incontro a Bologna. Solo per farvi sapere che aria tira, perché adesso è qualche mese che vi manca questo feedback e quindi l'informazione è: attenzione, bisogna accelerare e avete voi a Novi, o comunque quelli che risultano dalla statistica di cui parlava Bacchelli, anche un problema di prestazione che in qualche modo evidenzia una negatività. E quindi stiamo tutti aspettando di capire quello che saranno il personale che avremo a disposizione. La street art ne parliamo quando facciamo il prossimo bilancio, dobbiamo decidere le risorse per il prossimo anno, l'assessore farà le sue valutazioni, ci presenterà i suoi programmi, c'è, non c'è, ce ne sarà un po', cioè, comunque è stata conclusa nel rispetto delle persone che l'avevano preparato, di quelle che lo stavano seguendo, è stato portato fino alla fine perché meritava comunque il rispetto per quello che sono le persone che ci hanno lavorato dentro.
Qualcun altro vuole intervenire? Marcia Ghiacci, consigliere lista civica.
Buonasera a tutti, io ci tenevo solo a precisare una cosa: i 30 comuni che la consigliera Marina Rossi fa presente, volevo solo leggere alcuni nomi: Campeggine, Castelvetro Piacentino, Bologna, Reggio Emilia, Borretto, Sant'Agata Bolognese, Brescello. Ma di questi paesi quante case in realtà avevano dei danni? Ad esempio Castelvetro Piacentino 0, Campeggine 1, Reggio Emilia 9, Novi siamo ben, dei numeri ben diversi. Quindi se l'assessore Bacchelli accelera la ricostruzione accelerando le pratiche, penso che sia tutto dovuto. Bisogna solo dire grazie.
Grazie. Qualcun altro? Il sindaco Ghiacci.
Ma solo una brevissima risposta, perché mi sembra dovuta al consigliere Rossi sul tema della ricostruzione. Mi fa molto piacere che ci sia stato questo cammino di avvicinamento rispetto a quella che è sempre stata la nostra sollecitazione primaria, cioè non è che noi non parliamo più di ricostruzione, è che quando io avevo fatto il mio intervento così che aveva spiazzato un po' tutti sui numeri della ricostruzione in campagna elettorale, sembrava quasi che io volessi fare terrorismo, no? Che ci fosse l'intenzione di mettere in difficoltà le persone in una scelta dando delle informazioni scorrette. Peccato che però quando siamo andati in regione abbiamo avuto finalmente modo di avere i risultati, i dati ufficiali presentati dalla regione, e vi assicuro che vedere proiettato nell'aula con tutti i 59 sindaci presenti o 50 sindaci presenti, vedere che nel primo posto, proprio al primo posto di, chiaramente della classifica negativa della ricostruzione, ci fosse Novi di Modena, sicuramente non mi ha fatto piacere e non ho pensato, vedete, che ci avevo preso.
Grazie. Se non c'è più nessuno, facciamo la dichiarazione di voto. Ok, facciamo la dichiarazione di voto. Parola a Giulia Olivetti, dietro sinistra.
Allora, naturalmente il nostro voto per queste linee di mandato sarà negativo, sarà contrario. E perché? Vabbè, naturalmente questo è il programma di mandato che vi contraddistingue, quindi insomma sarebbe veramente anacronistico votare favorevolmente. E in ogni caso io concludo dicendo che allora il primo punto è che noi siamo il comune più danneggiato del cratere, quindi siamo all'ultimo posto, ma siamo stati e siamo il comune più danneggiato, quindi se noi non partiamo a giudicare dalla base dei dati complessivi, diamo dei dati completamente sfalsati. Dopodiché la lettura dei dati che ha dato il sindaco durante la campagna attuale, durante la campagna elettorale, aspettiamo di vedere le prossime proiezioni di dati per utilizzare gli stessi metodi di calcolo che lui ha applicato durante la campagna elettorale, poi vedremo quali saranno i risultati, ok? E tra l'altro gli ultimi dati dell'ultimo bimestre non sono nemmeno pubblicati sul sito, che dovrebbero essere pubblicati bimestralmente. Quindi tra le varie tante attività dell'assessore forse sarebbe anche il caso di rendere trasparente le attività, come sempre è stato fatto, sul sito dell'amministrazione. Io concludo dicendo che mi fa piacere, e in questo lo voglio dire soprattutto per Fabri, mi fa piacere che siano stati, e qua veramente senza polemica, che siano stati mantenuti e conservati, come ho fatto osservare nel mio intervento, vari progetti che già erano stati messi in campo dalla precedente amministrazione. Mi fa veramente piacere, perché giustamente Fabri dice: ma se c'era qualcosa di fatto bene non lo volevamo mica buttare via. Però quello che io osservo è che sono tanti questi progetti, pertanto l'amministrazione del cambiamento io in queste linee di mandato non la leggo, e pertanto per questa incoerenza voteremo contrariamente a queste linee di mandato.
Grazie. Giorgio Grossi, lista civica Noi.
Si sente? Scusate. Il nostro voto sarà a favore, anche perché credo che l'innovazione sia di queste linee programmatiche sia proprio nel primo punto: governo partecipato. Credo che questo sia in assoluto ciò che mi auspico possa contraddistinguere questi 5 anni di amministrazione rispetto al passato. Una forte condivisione con la comunità, con i cittadini, con le frazioni, che proprio con i consigli di frazioni, con l'osservatorio del paesaggio, con l'agrarian urbanism, con anche lo sviluppo delle tecnologie tramite la banda larga e la smart city, e questi credo che siano elementi di innovazione che in qualche modo dovrebbero contraddistinguere questo operato, mi auguro l'operato dei prossimi 5 anni rispetto a chi ci ha preceduto. Quindi il nostro voto sarà favorevole.
Bene, passiamo al voto. Chi è a favore? Contrari? Astenuti? Bene, viene approvato. E qui chiudiamo il consiglio. Ringrazio tutti, non chiudiamo il consiglio, ma do la parola. Scusate un attimo.
all'esito della votazione sono 11 a favore e 2 contrari. I Rossi e Olivetti, contrari. Passo un attimo la parola al sindaco.
Sì, un piccolo fuori programma, me lo concederete, anzitutto per ringraziare della presenza e così numerosa fin dall'inizio della serata qui a Sant'Antonio, ma volevo soprattutto spiegarvi il significato di questo simbolo. Ringrazio tutti i consiglieri di aver accettato la proposta del nostro assessore. L'ottobre rosa e questo è il simbolo appunto della prevenzione oncologica. Avremo un incontro il 30 a Rovereto alle 21 presso la Sala Zuccoli, semplicemente ecco per condividere con voi questa iniziativa, e ringrazio nuovamente veramente tutti i presenti per la condivisione. Grazie.